Bene, è passato il quarto d'ora, possiamo magari iniziare. Non vedo richieste di videoregistrazione, quindi possiamo procedere direttamente col segretario che fa l'appello.
Testi, Amadei, Cesi, Chiesi, Ferrari, Goccini, Iori, Iotti, Mariani, Mora, Fausto Nicolini, Gianluca Nicolini, Nizzoli, Paldinola, Sassi, Setti, Tacchini, il numero legale.
Bene, possiamo iniziare i lavori. Sono assenti quindi i consiglieri Iori Lorenzo per i gruppi di maggioranza e Nicolini Gianluca per i gruppi di minoranza. Io non ho al punto A, devo nominare gli scrutatori, anche se non ci sono, mi pare, votazioni, però li nominiamo come da prassi. Goccini e Paldinola per la maggioranza e Cesi per la minoranza. Al punto 1 dell'ordine del giorno ci sono le mie comunicazioni, io non ho nessuna comunicazione particolare da fare, quindi passiamo al punto 2 e passo la parola al sindaco per le sue comunicazioni.
Grazie Presidente, ci tengo solo a fare una breve comunicazione in merito ai fatti, quegli atti di vandalismo avvenuti qualche giorno fa nel cimitero capoluogo, con imbrattamento attraverso scritte presumibilmente fatte da Novax, comunque contro i vaccini e altre cose simili. Abbiamo già provveduto a togliere queste scritte, a ripitturare la facciata del cimitero e con un investimento di circa poco superiore ai 1.500 euro. Qualche mese fa, analogo atto vandalico era stato fatto sulla pensilina nuova, posizionata tipo una settimana prima su via Modena, prima di San Biagio, e sul box arancione dove si può posizionare il Velox. Oltre all'imbrattamento di tre telecamere, se non ricordo male, due nella rotatoria di Via della Pace, Via Modena, e l'altra nella rotatoria di Via della Pace, Via Pio La Torre. Qui il danno è stato superiore, stimato in circa 25.000 euro. Abbiamo provveduto a fare denuncia per entrambi i fatti ai carabinieri e quindi vedremo se tali denunce porteranno a qualche risultato nelle ricerche dei presunti colpevoli.
Grazie Sindaco, faccio un breve commento anch'io, dispiace continuare a vedere questi episodi, d'altronde questo ormai è diventata consuetudine, leggevo l'altro giorno che c'è un'epidemia di morbillo negli Stati Uniti con più di 1.000 casi già e con il ministro della Salute che è andato a chiedere scusa per una bambina che è morta. E che non era stata vaccinata, visto che lui aveva posizioni di questo tipo, ma non è quello forse probabilmente il pericolo maggiore, ci sono già riattivazioni di focolai di poliomielite, questo lo sapevamo perché la polio non è, al di là, a differenza del vaiolo, non è eradicabile, visto che la polio comunque è nell'ambiente. Quindi vedremo, sarà una sfida anche questa, cioè per il futuro. Al punto 3 abbiamo l'approvazione dei verbali della seduta del 30 maggio 2025. Personalmente ho portato alcune correzioni sulla mia parte in alcuni refusi. Chiedo se avete letto i verbali, se avete apportato correzioni segnalate a Katia per eventuali correzioni, altrimenti andiamo alla votazione del verbale. Non vedo osservazioni, quindi votiamo l'approvazione del verbale della seduta del 30 maggio 2025. Sono favorevoli, sono favorevoli tutti i consiglieri del gruppo di maggioranza e tutti i consiglieri del gruppo di minoranza. Quindi sono 15 voti favorevoli, astenuti nessuno, contrari nessuno. Al punto 4 abbiamo l'approvazione del nuovo statuto della società partecipata Facor. So che deve intervenire il sindaco a presentarla e quindi gli passo la parola.
Grazie Presidente. Sì, questo punto è stato visto e discusso in due commissioni apposite e appunto abbiamo portato aggiornamenti a questo statuto rispetto a quello precedente. In modo particolare adesso lo statuto prevede entrambe le possibilità, cioè sia l'amministratore unico che il consiglio d'amministrazione, con delle quote di partecipazione pubblico e privato che vedono maggioranza privata, quindi un mantenimento di maggioranza privata rispetto al pubblico, tenuto conto che adesso appunto l'amministrazione comunale ha il 57,14% delle quote, quindi l'obiettivo è quello di tornare in minoranza pubblica rispetto all'insieme delle quote. E, non ci sono altre modifiche sostanziali, diciamo che l'obiettivo era quello di dotarsi di uno strumento che potesse permettere più soluzioni, cioè sia quella dell'amministratore unico che l'attuale situazione, che quella del CDA, anche in funzione della dimensione dell'azienda. Ricordo che oggi abbiamo una sola farmacia ovviamente, ma che c'è la possibilità un domani con l'apertura di un'ulteriore sede farmaceutica, avremo la possibilità di aprire la seconda sede farmaceutica comunale e quindi in questo caso si potrebbe anche pensare di passare a un consiglio di amministrazione, proprio perché la dimensione aumenterebbe della società e quindi potrebbero esserci condizioni magari più idonee. In questo momento riteniamo più congruo mantenere l'amministratore unico anche in virtù dei vincoli di importo, diciamo, di compenso conseguenti alle normative nazionali che prevedono appunto allo stato attuale, cioè con la maggioranza pubblica, il vincolo di un poco più di 5.000 euro annui di compenso all'amministratore unico o al CDA nel caso si scegliesse un CDA. E, quindi per questo l'amministrazione ha voluto dotarsi di uno strumento più agile, diciamo, che permette entrambe le soluzioni.
Un attimo, scusi. Ah, scusi, non l'ho riconosciuta.
Dicevo appunto che lo strumento adottato è figlio anche di un confronto con professionisti, l'avvocato e il notaio, in modo tale da apportare i giusti equilibri in questo strumento. Abbiamo previsto anche, come attualmente, la possibilità per l'amministrazione comunale di definire, di scegliere l'amministratore unico, anche nel caso si fosse in minoranza da un punto di vista delle quote, e al tempo stesso definire il presidente e un consigliere dei tre eventuali di un consiglio d'amministrazione, oltre a prevedere una maggioranza qualificata nelle scelte più importanti, diciamo, per la società. Quindi diciamo che abbiamo un po' blindato determinate scelte affinché l'amministrazione possa avere un peso importante, proprio per non rimanere, in caso di minoranza delle quote, scoperti nei confronti di scelte ritenute da noi fondamentali per il futuro della società. E quindi crediamo che con questa nuova forma si sia dato maggiore presenza dal punto di vista dell'amministrazione pubblica, maggiore controllo anche nel caso della scelta di un amministratore unico piuttosto che di un consiglio di amministrazione. Grazie.
Grazie Sindaco, mi scuso per l'interruzione che ho fatto, chiedo chi vuole intervenire. Consigliere Setti.
Sì, grazie Presidente, solo due parole per parte di approvazione per quel che riguarda la possibilità poi di dotarsi di una governance abbastanza variabile, quindi che sia sul discorso del Consiglio di Amministrazione che l'amministratore unico, però anche una critica nella prospettiva di finire in minoranza, cioè con le nostre quote su questa società. Ecco, non vedo il motivo adesso di poter già pensare di finire in minoranza, forse in futuro, quando potranno avvenire delle questioni anche tecnicamente difficili, magari poter anche pensare di andare in quella direzione, ma subito partire già con l'idea di finire in minoranza vuol dire già, credo, retrocedere in quello che è il nostro dovere e di quella che è la nostra funzione pubblica, cercando di estendere il più possibile quello che è il nostro perimetro pubblico nella gestione della cosa pubblica. Quindi è anche un discorso, un'interpretazione che anche ideologicamente ci vede alieni e diffidenti, come tale su questo aspetto non siamo d'accordo. Grazie.
Grazie consigliere Setti. Consigliere Iotti.
Grazie Presidente. Pur approvando il contenuto dello statuto di FACOR, così come disposto, siamo a ribadire come gruppo politico facente parte della maggioranza l'importanza che ha per noi l'attivazione del CDA. Questo perché crediamo che sia importante garantire che ogni decisione sia presa con la massima trasparenza, responsabilità e nell'interesse collettivo. La gestione collegiale rappresenta, a nostro avviso, un pilastro fondamentale per raggiungere gli obiettivi citati, mettendo insieme competenze e prospettive diverse e implementando di conseguenza un controllo reciproco che riduce il rischio di decisioni arbitrarie poco ponderate. Un CDA ben strutturato non solo favorisce una governance più equilibrata, ma rafforza anche la fiducia dei cittadini e la legittimità che ne deriva. Infatti, attraverso una gestione collegiale, ogni scelta può essere discussa, documentata e resa accessibile, garantendo così un controllo democratico e una maggiore legittimità delle azioni intraprese. Per cui concludo dicendo che come gruppo politico in ogni caso noi auspichiamo che la decisione vada verso questa prospettiva. Grazie.
Grazie consigliere Iotti. Consigliere Mora.
Grazie Presidente. Colgo lo spunto del collega Iotti che mi ha appena preceduto appunto per ribadire e fare un minimo di storia di quello della storia recente. Non sono come il mio collega di banco che ha degli archi temporali molto più ampi dei miei. La storia recente dice che dall'insediamento della farmacia nel nuovo stabile vi è stata una discontinuità della gestione tale per cui il Comune è dovuto anche intervenire per anticipare finanze per le quali non si era dotato per tempo o comunque per le quali non aveva liquidità per la gestione tributaria la FACOR. Ora, al di là del fatto che sarebbe stato bello poter vedere almeno un bilancio da poter avere qualche elemento in più, ancorché un bilancio parziale perché soltanto del primo anno di insediamento e quindi diciamo così di avviamento della nuova attività. Questo purtroppo nonostante al 30 sia necessario adempiere all'approvazione ancora non c'è stato visibile, magari mi sbaglio, però non mi sembra di aver avuto notizie in tal senso. Appunto per limitare questi errori, che possiamo chiaramente definire tali, che potevano anche esporre l'ente a dei problemi, si era detto in questi banchi, e condiviso penso da tutti, di aumentare il controllo da parte dell'ente, prima di tutto con un aumento di capitale, l'aumento di partecipazione avesse portato in maggioranza l'ente, e questo è stato fatto ovviamente perché grazie alle uscite di uno dei soci, e più si era condiviso che in un futuro vi sarebbe stata maggiore attenzione nella gestione di quella che è un'azienda a tutti gli effetti controllata comunale, perché anche qualora andassimo in minoranza, come prevede lo statuto, di 4 punti percentuali, di fatto mettendo l'amministratore unico o il presidente del CDA ed avendo una quota così importante per un servizio cruciale, chiaramente il peso effettivo dell'ente comunale è superiore a quello che è pure meramente il 46%. Diciamo che sarebbe la golden share della FACOR. Detto questo, apprezziamo il fatto che nello statuto vi sia la richiesta, quindi, di andare a rendicontare periodicamente in commissione, però lasciare aperta questa disponibilità di avere sia l'amministratore unico che il consiglio di amministrazione indebolisce notevolmente quello che è l'indirizzo che l'ente invece poteva dare. È vero che ci possono essere delle implicazioni dal punto di vista anche della Corte dei Conti, ma è ancora oltretutto da dimostrare che un maggior controllo possa creare e possa poi effettivamente dare dei problemi. Anzi, a maggior ragione, visto che siamo un comune attenzionato, credo che emettere, per le chiare vicende passate, credo che, come dire, eccedere in controllo sarebbe stato assolutamente sarebbe stato sicuramente un aspetto positivo. Detto questo, concludiamo che siamo contrari quindi a questa possibilità, perché ora si dice che si è a favore del Consiglio di Amministrazione, che si andrà in quella direzione, poi si sa che ognuno è vittima dei propri guai e quindi chissà chi verrà dopo, se l'indirizzo potrà cambiare. Già si è sostanzialmente cambiato opinione rispetto a quello che si era condiviso qua in quest'aula, e quindi noi non possiamo che essere contrari con questa impostazione, e ribadiamo, pur rimanendo favorevoli al fatto che vi sia una rendicontazione periodica, sia in fase di previsionale, quindi in fase di piano strategico, che in fase di consuntivazione, quindi a posteriori. Detto questo, però, dato che anche in un futuro potrà essere aumentare quindi quello che sarà il giro d'affari della farmacia con l'avvento di una nuova farmacia, ecco, a maggior ragione credo che la direzione che avrebbe dovuto dare l'ente doveva essere proprio quella di andare in quella direzione per garantire quella collegialità che chi mi ha proceduto ha spiegato così bene. Grazie Presidente.
Grazie consigliere Mora. Chiede la parola il consigliere Cesi.
Grazie Presidente. Allora, per quanto concerne la FACOR, il nostro gruppo è stato sempre attento. Se non vado errato, sono state presentate due interpellanze nel passato. Io credo che, voglio utilizzare una parola che ha detto il consigliere Iotti, che poi è la parola che abbiamo utilizzato tutti i candidati in campagna elettorale, trasparenza. Per me, a parte la critica sulla governance, che può essere è una scelta politica e su questo non voglio intervenire, io intervengo sulla trasparenza dalla parte dei cittadini. Noi abbiamo avuto un precedente, come diceva Mora, con una controllata. E credo che non ci possiamo permettere assolutamente, questa colpa anche dei consiglieri, non solo vostra, anche dei consiglieri, di intervenire su tutte le mancanze da parte dell'amministrazione. E ancora oggi, come diceva Mora, il bilancio comunale, il sindaco forse è andato a vedere anche lui sull'amministrazione trasparente, non esiste ancora, il bilancio c'è tempo fino a 30, però spero vivamente che c'è tempo fino a 30, e 30 sera lo riusciamo a vedere, sicuramente già è pronto. Ma la cosa che ci tenevo, prendo atto che è stato inserito il rendiconto da parte dell'amministratore unico, cosa che noi tutti i consiglieri siamo obbligati a fare, Presidente, tutti qui dentro l'abbiamo fatto, e forse in questo caso non do la colpa al segretario, che è da poco, la colpa l'aveva il segretario prima, che non ha fatto i dovuti controlli. Ancora oggi sull'amministrazione trasparente non ci sono i compensi dell'amministratore unico, è obbligo di legge. Io da questo momento, e qui lo dico e non parlerò più, io segnalerò le cose alle autorità competenti, che siano in questo caso l'anticorruzione da consigliere, in altri casi c'è il garante della privacy, tutte le cose, perché a parlare e poi non essere ascoltati, personalmente a me dà fastidio. Io sono 7 mesi che rappresento questa questione e ancora oggi sul sul sito del comune non c'è i compensi dell'amministratore. Il cittadino deve sapere cosa guadagna l'amministratore. Allora, prendo atto che il sindaco ha preso appunto e il giorno dopo c'era la dichiarazione dei redditi dell'amministratore, ma non c'è il compenso. Io non lo posso estrapolare dalla sua 7,40, in quel caso i 7,40, non posso estrapolare perché lui ha altri redditi. Noi qui oggi non sappiamo cosa guadagna l'amministratore. Io seguo le parole di Nicolini tempo fa, la colpa su Encore tanti hanno lasciato fare. Credo che sia compito nostro fare i controlli. In questo caso è una piccola società partecipata rispetto ad Encore, però è obbligo nostro ed è obbligo da parte vostra dare ai cittadini la possibilità di guardare tutto. E allora chiedo solo questo, trasparenza. Io mi aspetto che la settimana prossima, io non ci sarò, ci siano i compensi dell'amministratore sul sito, perché li ho chiesti in commissione per ben due volte, non ci sono. Mi aspetto che venga regolamentato tutto e che noi possiamo vedere e poi criticare, parlarne in commissione. Però da oggi, lo dico e qui viene registrato, io non parlerò più. Io segnalerò le cose perché non è giusto, che, visto che sono dalla parte dei cittadini, che i cittadini non sappiano. No, questa è una mancanza. È una mancanza. Pertanto, dico solo questo, sono contrario allo statuto per gli altri motivi che avevo già elencato. Grazie.
Grazie consigliere Cesi. Non vedo altri interventi. Nicolini, appena arrivato. Segnaliamo l'entrata del consigliere Nicolini, Gianluca, alle ore 15.
Grazie presidente. Allora, io non aggiungo molto a quello che ha già detto il mio capogruppo, cioè della sostanziale contrarietà del nostro gruppo e anche mia a questo nuovo statuto, non tanto perché non c'è stato modo di vederlo o di confrontarsi, ma per una scelta politica che a nostro giudizio, io lo ribadisco, reputiamo significativa e grave, che è quella di continuare a prevedere all'interno del nuovo statuto l'amministratore unico. Noi crediamo, e l'ho detto anche in commissione l'ultima volta, poi anche in quell'occasione sono dovuto andare via prima, però credo che tutto si riassomma su questo aspetto, cioè il nuovo regolamento, a nostro giudizio, di una società che deve dare massima garanzia di trasparenza e di controllo, come richiamava prima anche il consigliere Cesi, deve andare verso un consiglio d'amministrazione, perché è l'unica formula che dà maggiori garanzie non solo di trasparenza ma di controllo. Questo non significa che chi ha amministrato finora la società abbia lavorato male, questo non significa che una persona non possa lavorare al meglio in maniera corretta o che viceversa un consiglio di amministrazione sia fatto solamente, faccia solo cose buone, corrette, non possa mai sbagliare. Però credo che le motivazioni, anche quelle portate in commissione legate dei pareri della Corte dei Conti, siano risibili, in quanto poi la Corte dei Conti è la prima a venire a imputare, ad esempio, al Consiglio Comunale la mancanza attenzione all'interno degli atti. Quindi da un lato noi chiediamo di avere la formula con maggiori controlli, dall'altra ci rispondono c'è un parere della Corte dei Conti che dice che così costa di più. Le cose costano ed è giusto spendere i soldi per le cose che costano se valgono, se non valgono allora non si fanno. Cioè io non riesco a vedere anche nella pubblica amministrazione o in altri ambiti della società una scelta che possa avere solo come svantaggio quello di costare di più. Per cui o c'è una legge, come vi dicevo in commissione, che vieta di fare per questo tipo di società un consiglio di amministrazione, e per legge non si può fare, e noi ci adeguiamo alla legge superiore, o viceversa, se c'è data la possibilità all'interno della formula statutaria di prevedere uno o l'altro, il fatto che esista un parere ininfluente, aggiungo, della Corte dei Conti, francamente a me non interessa, perché scelgo la strada che mi dà più garanzie di trasparenza, di controllo e di efficienza, anche se questo costa, tra virgolette, di più. È il tema della politica, è il tema che in questi anni abbiamo visto, quest'idea che la partecipazione sia un fatto negativo e di conseguenza di costo, e quindi si usa questo spauracchio di fronte ai cittadini, che sono poi quelli che pagano, nel caso della politica, il costo della politica. Nel caso di una società di questo tipo non sono certi i cittadini, ma sarà il dividendi della società che dovranno essere alleggeriti da questo costo, tra virgolette, di trasparenza e di partecipazione. Per cui trovo grave, ripeto, e l'ho già detto in apertura del mio intervento, che non si sia scelto in maniera univoca la strada del Consiglio di Amministrazione. L'altra cosa, perché oramai sta diventando veramente una barzelletta se non fonte di dubbi, cioè perché non, io sul tema delle compensi dell'amministratore unico non sono mai stato così attento come il consigliere Cesi, però adesso mi viene la domanda, la voglio fare, ma qual è questo compenso per cui non si può conoscere l'importo? Cioè c'è un motivo per il quale il compenso non è stato reso pubblico come previsto dalla normativa e si può conoscere l'importo? Oggi, adesso, cioè il nostro caro amministratore unico, quanto ha percepito nel 2023, nel 2024, che 25 è in corso, a fronte anche dei lavori straordinari che come un qualunque amministratore vengono riconosciuti, ovviamente, non è che vengono riconosciuti solo a lui, vengono riconosciuti a chiunque esso sia se affronta degli interventi straordinari. Credo che sia una questione di trasparenza, questo è l'organo di indirizzo e di controllo, abbiamo la maggioranza in quella società, penso che non sia un segreto di Stato avere oggi quell'informazione che giustamente il consigliere Cesi da mesi lamenta che non sia resa nota ai cittadini, viene resa nota oggi a noi qui e di conseguenza credo che questo vada a sanare quantomeno il vulnus che si è generato nel rispetto di una normativa, poi verrà inserito ovviamente anche nel sito come sono inserite tutte le nostre dichiarazioni. Ricordo quando io sono molto non preciso, come si dice, disattento e poco preciso, sono così di carattere e quindi tante volte dimentico di mandare le cose, oppure il commercialista non mi trasmette l'unico perché me lo dà solamente a settembre, ottobre, quando glielo richiedo più volte, da trasmettere alla Katia, però ricordo di Grandellini diverse mail, Gandellini, grazie, diverse mail che chiedevano, guardi consigliere, se non fa così la segnaliamo a chi di dovere, e dopo io come sempre in ritardo arrivavo perché sono veramente un discolo, però siamo sempre arrivati, in questo caso non se ne vede la ragione per cui quella stessa correttezza e severità che è stata utilizzata dall'allora segretario comunale nei confronti dei consiglieri comunali, per legge, lui faceva semplicemente quello che è un mandato di legge, quindi aveva ragione lui, bravo lui, perché non sia stato fatto verso questa partecipata. Quindi chiederei al sindaco di avere queste informazioni oggi, perché credo che sia anche un metodo per dipanare questo ulteriore motivo di disaccordo anche tra le opposizioni. Grazie.
Grazie consigliere Nicolini. Non vedo altre mani alzate, per cui do la parola al sindaco per la replica.
Sì, grazie Presidente. Ma, riguardo la trasparenza, ricordo che abbiamo designato un revisore dei conti, che prima non c'era, all'interno di Facor, e quindi questo credo che sia un controllo ulteriore sull'andamento dell'azienda. Ci siamo impegnati a presentare in Consiglio Comunale almeno due volte all'anno l'andamento dell'azienda, se non ricordo male ne abbiamo parlato nell'incontro nella commissione, e adesso mi dispiace che non sia stato pubblicato e me ne assumo la responsabilità l'importo del reddito del compenso dell'amministratore. Ero convinto l'avessimo fatto come abbiamo pubblicato il curriculum e adesso provvediamo a risolvere questo problema. Ricordo che avevamo parlato del tema del compenso in una interpellanza del consigliere Cesi, che era passato da 12.000 euro annui al doppio nel periodo di trasferimento della sede nella nuova sede farmaceutica nel centro commerciale, e dopodiché doveva tornare ai livelli precedenti. Quindi adesso verifico, mi assumo questa responsabilità di verificare e di far pubblicare il reddito conseguente a Facor. Quindi comunque ribadisco che il nuovo strumento permette entrambe le soluzioni, sia CDA che amministratore unico, con dei paletti molto rigidi, diciamo, che consentono all'amministrazione, anche in minoranza, in una SRL partecipata, di definire le scelte strategiche, e crediamo quindi che questa scelta permetta all'amministrazione attuale o quelle future di poter scegliere entrambe le soluzioni a seconda del contesto o anche a seconda dei cambi normativi, perché può anche benissimo essere una legge nazionale a indirizzare l'obbligo verso il CDA piuttosto che l'amministratore unico, come è già successo in altre circostanze. Grazie.
Grazie Sindaco. Chiede di nuovo la parola a Nicolini, Gianluca.
Sì, Presidente, visto che con i soldi è molto facile essere precisi, perché sono cifre, mentre a volte nei concetti politici si è un pochino più ingarbugliati. Quindi, il compenso era di 12.000 rotti euro annui, lordi, che vengono portati in che annualità? 2002, 2022, 2023, 2024, sono queste le tre annualità? Cioè, io vorrei capire in che annualità è stato maggiorato, perché i lavori non si sono fatti oggi, si sono fatti già negli anni passati. Gli uffici non ce li hanno, se chiamiamo, almeno ci facciamo andare da Paolo il dato, perché l'avremo bene.
Parlate nel microfono per favore tutti quanti, perché sennò chi tradurrà perde dei pezzi.
Finisco, io vorrei avere adesso questo dato, così vado a casa soddisfatto io e anche il consigliere Cesi, poi verrà pubblicato, andare a lunedì, martedì, quando sarà, e ci evitiamo giustamente che Cesi faccia quello che deve fare, perché essendo pubblico ufficiale Cesi come consigliere comunale e rileva un inadempimento dell'amministrazione, ha ragione a fare quello che dice che deve fare, cioè altrimenti anche lui colluso, uso un termine brutto per capirci, insomma, è responsabile di questa mancanza di trasparenza, visto? Non so, tutti, però tu sei quello che giustamente lo stai sottolineando. Visto che io mi sono sentito chiamato in causa da consigliere dalle tue parole, ma hai anche citato, chiedo di avere adesso questo dato. Lo vediamo, lo diciamo e siamo a posto. E non è, guardate, una curiosità morbosa. Perché essendo una società a partecipazione pubblica, essendo una società a capitale da un anno e mezzo di maggioranza pubblico, è da questo consiglio che ha il mandato pieno di legge, di indirizzo e di controllo che deve emergere. Si poteva fare in commissione, si è chiesto di farlo attraverso l'apposito spazio, non è stato fatto, lo facciamo qua adesso. Anche perché qualunque sia la cifra, se è motivata da un impegno maggiorato, credo che non ci siano problemi. Poi, ovvio, per qualcheduno è sempre caro qualunque cifra. Io non mi scandalizzo di un compenso. Grazie.
Bene, se ho capito, adesso dobbiamo attendere qualche funzionario che venga a relazionare. Quindi attendiamo, se vogliamo avere, se voglia, ma per andare avanti dovremmo votare. Cesi.
Se credo di avere buona memoria, erano 12.000 e poi erano diventati 2.500 mensili, non so se siano lordi o netti, ma la cosa che io avevo fatto presente nell'ultima interpellanza, avevo chiesto esplicitamente che il fatto che erano finiti i lavori si doveva ritornare a 12.000 e quindi era stato risposto in modo molto sommario, sì. Pertanto io presumo che da novembre ad oggi non siano più 2.500 euro al mese, siano 1.000 euro in questo caso, perché erano 12.000 lordi. 12.000 lordi, perché il primo voglio ripercorrere velocemente sino all'insediamento dell'ultimo mandato della Malavasi, c'era un altro amministratore che percepiva 5.000 euro all'anno. Quando si è insediata la Malavasi è ritornato il secondo mandato, è ritornato il nuovo amministratore, prima era uscito, poi è rientrato, non si sa il motivo, io lo presumo, però da 5.000 è stato portato a 12.000. Ok, sono iniziati i lavori e questo credo che sia importante, come diceva Nicolini, credo che noi dobbiamo saperlo, cioè non si può fare come si è fatto con Encore, che si faceva soldi così, cioè sono soldi, Assessore, sono soldi pubblici. I soldi pubblici sono dei cittadini, non sono nostri, sono dei cittadini. Pertanto, a venire qui a dire, signori, guardate, stiamo ristrutturando, lui lavora molto di più, da 5.000 e il compenso passa a 12.000, che poi non è più 12.000, mi scusatemi, da 12.000 è passata a 20.000. non è avvenuto qui, però volevo soltanto, già era iniziata la ristrutturazione, credo che era già iniziata, però credo che io avevo presentato delle interpellanze qui per conoscere tutti i dati. Oggi quello che si chiede è questo qui. Sul sito è pubblicato il modello unico dell'amministratore. Quello che manca, il suo curriculum. Mancano i compensi che è la scheda che la deve compilare poi la FACOR. La scheda di quello che percepisce, credo che non vogliamo sapere niente che va al di fuori per conoscere quello che è stato chiesto otto mesi fa è stato chiesto, non oggi, e già eravamo maggioranza, perché qualcuno può dire se sei maggioranza sotto i 50 tanti dati non vanno comunicati, perché c'è anche questo, sopra i 50 la maggioranza assoluta bisogna pubblicare tutto. Allora nel momento che si è diventati maggioranza assoluta, io credo che il giorno dopo qualcuno qui dentro che non sia il sindaco, ma doveva essere anche il segretario, come era attento con noi, a me è arrivata la famosa mail, credo a tutti voi, di comunicare i dati, lo doveva fare anche con l'amministratore, e se non lo faceva era lui che doveva segnalare, perché il controllo, la trasparenza, che diceva il sindaco, la trasparenza del revisore dei conti è una cosa vostra. Io la trasparenza intendo quello che, la parola trasparenza, ai cittadini. I cittadini devono sapere tutto, è l'unico modo per saperlo, che già è difficile, perché per arrivare all'amministrazione trasparente, andare lì, perché io se voglio vedere i dati del FACOR dovrei aprire il sito del comune e schiacciare, ma oggi per arrivarci devi fare tutto un giro, abbiamo fatto il sito nuovo, ma per arrivarci devi scrivere amministrazione trasparente, comune di Correggio in Google e ti riporta nella pagina dell'amministrazione trasparente, ma il cittadino normale che ha anche una cultura media, forse non ci arriva lì. Credo che sia, questo io intendo trasparenza. La trasparenza devono sapere tutto. Poi, se voi mi dite c'è il revisore dei conti, per me va bene. A me interessa quello che dobbiamo sapere noi. Grazie.
Grazie consigliere Cesi. È arrivato a consigliere Sassi.
Grazie presidente. No, solo per dire che non so che cosa dovesse dire di più il sindaco, più che in tempo reale praticamente adesso darci il dato, cioè arriverà questo dato. Cioè penso che la massima trasparenza sia proprio anche questa, cioè il fatto di riuscire anche durante proprio i lavori di questo consesso ad avere il dato, ad avere delle risposte. Cioè, penso che adesso attendiamo un secondo e poi risposte ne avremo. Grazie.
Grazie consigliere Sassi. Io chiedo al dottor Armani se vuole accomodarsi qui al microfono, se deve. Ah, ha già mandato, ok, va bene. Dico solo una cosa anch'io, però attenzione, perché io non so su quali basi voi state parlando. Io con ANAC e con la Corte dei Conti ho avuto a che fare, non dico giornalmente, ma periodicamente. Ci sono delle leggi che definiscono quello che tu devi postare. Sul sito occorre sempre segnalare l'amministrazione trasparente nel web. È proprio un disposto di ANAC, per cui il cittadino deve sapere che deve andare su... Questo vale per tutti. Io so quello che chiedevano a noi, essendo anche persone politicamente esposte. Voi sapete che le persone politicamente esposte, come il sindaco, sono persone che devono dichiarare tutta una serie di cose. Noi chiedevano la dichiarazione dei redditi, esattamente, nonostante che non sempre la dichiarazione dei redditi, come diceva il consigliere Cesi, coincida con lo stipendio, perché tu nella tua dichiarazione dei redditi puoi avere delle entrate diverse. E solitamente quello che interessa all'ANAC sono le entrate diverse, non sono il tuo stipendio, che invece è sempre definito tabellarmente per l'amministrazione. In questo caso è un caso un po' particolare. Deve esserci messa, deve essere specificato, però non so, non essendo persona politicamente esposta, oltre alla dichiarazione dei redditi a noi chiedevano solitamente il possesso di automezzi, il possesso di partecipazioni, il possesso di diverse cose. Quindi c'è una precisa scaletta che dice quello. Adesso io non conosco questa situazione particolare, però attenzione, l'altra cosa che volevo segnalare, attenzione perché ANAC e Corte dei Conti hanno modalità di ragionamento logico che ho sentito sulla mia pelle che sono diverse dalle logiche politico-istituzionali. Va bene, ognuno farà il suo mestiere.
Allora,
do la parola al sindaco.
Allora, tanto ripercorro un attimo le delibere, la delibera, come dicevo prima, fuori microfono, scusate, la delibera in cui è stato modificato il compenso dell'amministratore, quello di cui parlava anche Cesi, è del 21 febbraio 2023, io sono stato eletto a maggio 2023, quindi era già in vigore, da gennaio 2023. Ed è sul sito del Comune di Correggio, sinceramente non lo sapevo, se non l'avrei detto prima, scusate, nella pagina legata alle partecipate dove c'è FACOR, nella tabella 4, un attimo che controllo, di non dire, nella sintesi tabella 2024, tabella di sintesi 2024, lì c'è il compenso dell'amministratore unico. Come? Sì, dopo l'ultimo fatto è quello lì, dopo pubblicheremo il successivo. Il 30 andiamo ad approvare il bilancio, il 30 di giugno, e dopodiché pubblichiamo tutto quanto relativo. Questo era già presente. Io sinceramente ammetto, non avevo controllato e non lo sapevo, ammetto la mia mancanza.
Usate il microfono perché sennò diventa veramente difficile, si perdono dei pezzi, non si capisce il senso della risposta.
Chiudere subito questa cosa, rispondo velocemente al collega Sassi che non è che il sindaco ci faccia un favore, è obbligo di legge, pertanto non è che ci faccia un favore, è un obbligo di legge, punto. Poi, scusate, qui c'erano i famosi 24.000 che sono quelli precedenti, ma io con un'interpellanza ho chiesto qui è registrato che venisse ridotto di nuovo il compenso considerato che i lavori erano finiti, ma l'ho chiesto 8 mesi fa. No, scusatemi, e il fatto che lui aveva finito i lavori di ristrutturazione, c'è risposta del sindaco, dopo se riesco a recuperare anche le trascrizioni, che si sarebbe intervenuti. Ok, i lavori di ristrutturazione sono finiti, se non vado errato è stato inaugurato a settembre, adesso non voglio sbagliarmi, ottobre, novembre, di qui giù di lì. Dopo i lavori doveva ritornare il compenso a 12.000, qui è ancora 24.000. Io quello che sto chiedendo in questo momento, lui sta percependo 12.000 o 24.000? È questo che non riesco a capire. Tutto qua.
Allora, torno a dire come avevo già risposto in precedenza, finito e consegnato l'immobile, quindi era, l'abbiamo inaugurata la farmacia 2023 marzo, se non ricordo male, o marzo-aprile, 24 scusate, marzo-aprile 24 sto parlando, e dopodiché mentre gli ambulatori sopra sono stati inaugurati, metà ottobre o inizio novembre dello stesso anno, quindi Questo compenso qua è legato al 2023, dopodiché è tornato al valore dei 12.000 annui, come vanno detto. C'era scritto, no, non c'era neanche bisogno della delibera, perché doveva essere automatico, c'era scritto nella delibera di incarico fino alla fine dei lavori, e così c'è scritto nella delibera del precedente, il mio ingresso da sindaco, e quindi quella per me fa legge.
Bene, allora, se le posizioni si sono molto ben capite, io adesso procederei invece per votare l'atto, perché l'atto comunque va votato, al di là di tutte le osservazioni che sono state fatte, quindi chiedo di votare al punto 4 l'approvazione del nuovo statuto della società partecipata FACOR. Favorevoli, sono favorevoli tutti i consiglieri della maggioranza, quindi 10 voti favorevoli. Contrari, sono contrari tutti e sei i consiglieri dei gruppi di minoranza, astenuti nessuno. Votiamo per l'immediata eseguibilità dell'atto, favorevoli 10 voti favorevoli dal gruppo di maggioranza, contrari 6 voti contrari dai gruppi di minoranza, astenuti nessuno. Bene, allora nell'ufficio di presidenza si era discusso di accorpare la relazione dei punti 5 e 6, trattandosi tutti e due sono relative alla tariffa rifiuti. Quindi a questo punto procediamo alla relazione, poi facciamo una discussione unica e poi faremo due votazioni distinte, come abbiamo sempre fatto. Su questo punto interviene l'assessora Cattellani.
Grazie Presidente, quindi oggi andiamo all'approvazione sia della variazione della modifica del regolamento della tariffa rifiuti corrispettiva e appunto andiamo all'approvazione della tariffa appunto. Partendo dal regolamento, l'abbiamo visto in commissione, ci ha spiegato molto bene la dottoressa Vezzani, quello che sono state le variazioni che sono state apportate al regolamento approvato nel dicembre del 23, sono state operate due diverse modifiche, nel senso che sono state sistemate delle piccole variazioni come errori di sintassi oppure delle rimanenze rispetto a delle variazioni che sono state fatte, a delle sistemazioni di frasi dei refusi, ecco. Però le variazioni più importanti che sono previste in questo nuovo regolamento sono l'aggiornamento che si rende necessario per adeguare la disciplina delle disposizioni normative più recenti, in particolare quelle introdotte dal DPCM 21 gennaio 2025 numero 24, che ha previsto il bonus sociale Tari a sostegno delle famiglie in condizioni di disagio economico. Le modifiche si concentrano in particolar modo su alcuni articoli, su alcuni commi dell'articolo 17 che disciplina le agevolazioni e le esenzioni previste appunto della tariffa. Nello specifico l'articolo 17.16 viene prorogata l'agevolazione per le famiglie ospitanti profughi ucraini. Si specifica che la riduzione prevista per queste famiglie sarà prorogata fino al fine dell'emergenza legata al conflitto, mentre nel primo era stata data una data appunto di scadenza, mentre all'articolo 17.20,2 lettera A dove è prevista l'esenzione per i cittadini in disagio socio-economico seguita dai nostri servizi sociali, è stata appunto introdotta una precisazione tecnica dove per i soggetti che rientrano nei parametri del bonus sociale Tari, che ricordo è un bonus previsto per i contribuenti che hanno un ISE inferiore ai 9.530 euro, per cui la Tari avrà uno sconto del 25% della tariffa variabile, è in automatico, quindi le famiglie presentando direttamente l'ISE avranno in automatico nella bollettazione questa scontistica. Quindi andiamo ad intervenire laddove si viene detto che l'esenzione sarà finanziata con risorse comunali solo per la parte residua al netto del bonus statale. Altra variazione, articolo 17.20,2 lettera B, dove c'è prevista la riduzione del 50% della quota fissa e della quota variabile per le famiglie i cui componenti sono pensionati over 65 con ISE uguale o inferiore a 15.000 euro. Anche in questo caso la riduzione verrà integrata da risorse comunali soltanto per la parte eccedente. Stessa cosa prevista nell'articolo 17.20.3, dove si ha la riduzione del 100% della quota variabile non misurata, dove si prevedono le riduzioni totali per i nuclei familiari con ISE ordinario al di sotto uguale a 15.000 euro e per i nuclei numerosi con almeno 4 figli e con un ISE ordinario pari o inferiore ai 20.000 euro. In entrambi i casi, appunto, come dicevo, sarà riconosciuta automaticamente per i beneficiari del bonus sociale Tari senza l'obbligo di presentare ulteriore dichiarazione, specificando così la procedura dei cittadini, è stato specificato. Inoltre si ribadisce che queste agevolazioni non comportano alcun maggiore onere di spesa rispetto a quanto già previsto nel nostro bilancio. Quindi andiamo praticamente a dare atto quanto disposto dall'articolo alla normativa del gennaio del 25, lo andiamo ad approvare nel Consiglio di oggi perché nel marzo del 25 è stata data una proroga per il termine dell'approvazione delle tariffe Tari al 30 di giugno. Un aspetto, diciamo così, a cui tengo comunque far presente che inserimento dell'agevolazione del bonus Tari, vi ricordo che lo vedremo comunque anche nelle tariffe, comporta un contributo fisso aggiuntivo di 6 euro per ciascuna utenza domestica e non domestica. Arrotondato in ogni bolletta, quindi ogni contribuente avrà questo contributo destinato alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali per finanziare appunto il bonus sociale Tari previsto dalla normativa di cui vi dicevo prima. Quindi andiamo con questo punto ad aggiornare in questo senso il regolamento che era stato previsto a suo tempo all'introduzione della tariffa puntuale corrispettiva. Passando in questo modo, così faccio un discorso su tutti quanti due punti, poi a disposizione di ogni eventuale chiarimento, ma così avete previsto appunto nella capigruppo per quello che riguarda l'approvazione delle tariffe. Come ogni anno, appunto per il 25, è stato presentato ed approvato da Atersir il piano economico finanziario per il costo complessivo del servizio per il comune di Correggio, che è pari a 4.608.385 euro. Da questo importo sono state detratte 39.917 euro quale contributo del MIUR per le utenze scolastiche, 93.452 euro quale incentivo regionale riconosciuto ai comuni virtuosi, vi ricordo che Correggio rientra all'interno di questi comuni virtuosi e ci dà diritto a seconda dei chilogrammi, diciamo così, conferiti al servizio di avere questo incentivo regionale. E sono state previste 200.000 euro di avanzo vincolato dell'anno 2024 come abbattimento delle tariffe per arrivare poi ad avere il costo complessivo. Ricordo altresì che sono state previste e sono a bilancio 200.000 euro previsti appunto per gli sconti sociali, diciamo così, per il disagio economico-sociale. Come vi dicevo prima, sono sempre stati previsti 200.000 euro e vanno a finanziare quei cittadini che presenteranno la domanda, che si trovano in condizioni disagiate. Altra cosa, vi pongo brevemente, anche se come ci siamo detti in commissione si tratta di un metodo particolarmente insomma particolare nel conteggio per arrivare a stabilire le tariffe. La tariffa si compone di una quota fissa legata ai costi fissi del servizio, una quota variabile articolata in quota variabile non misurata, in quota variabile misurata che è legata al numero degli svuotamenti effettivamente effettuati. Come avete visto negli allegati alla delibera, in particolare nell'allegato 1, la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è definita in 46% per le utenze domestiche e 54% per le utenze non domestiche. Sempre negli allegati che vi sono stati dati avete visto che sulla quota variabile non misurata rimane la riduzione del 31% e questo appunto ha permesso di suddividere le tariffe così come nella delibera che avete visto per poter arrivare al calcolo dell'anno 2025 del conteggio della tariffa della Tari. Grazie.
Grazie Assessora Cattellani. Interventi, chiede la parola Mariani.
Grazie Presidente. Sì, io non intervengo sulla parte che discende dall'obbligo legislativo in ordine a quei bonus che ha citato l'assessore. Mi rifaccio all'ultima parte, là dove si individuava un totale del PEF, che poi fatte tutte le somme risulta pari a 4.475.000 e dalle percentuali che sono state citate rispettivamente 46 e 54. Perché faccio questo riferimento? Perché mi interessa porre in luce come si è formata la ripartizione, per conseguenza il 46 e 54, cioè l'addebito che viene fatto alle domestiche e alle non domestiche. Ecco, queste percentuali discendono da dati e scelte, così abbiamo capito, che in anni passati il Comune ha trasmesso ad Atersir perché erano necessarie la suddivisione degli oneri nelle categorie che prima ho indicato. Le percentuali quindi sono il risultato del calcolo fatto da Atersir secondo il metodo ARERA, da cui è disceso il PEF. Quello che si può comprendere è questo. Poi la calcolazione di ARERA dipende da dei modelli assolutamente complicati, perché semplicemente non li abbiamo visti, ma probabilmente lo sono in effetti. Ecco, fatto questa premessa, nei lavori in commissione è stata esposta una forte differenza tra l'entità dei rifiuti urbani generati pro capite tra Correggio e Carpi, e questo può costituire sorpresa in quanto i modelli abitativi e industriali delle due cittadine non paiono così diversi. I centri risultano prossimi, quello che cambia è senz'altro il gestore, ma insomma il tipo di, diciamo così, generazione dei rifiuti non dovrebbe essere così ampio come scostamento. Come riferimento per Correggio è stato accennato ad un valore molto maggiore di quello di Carpi. Mi pare di ricordare che è stato indicato un valore superiore a 700 kg per abitante anno, quello di Carpi è 455. La differenza potrebbe discendere da molteplici cause: maggiore prevenzione alla fonte, diversi modelli di raccolta, differenze nella misurazione statistica. Potrebbe forse anche essere causata da impropri conferimenti di rifiuti assimilabili agli urbani nei cassonetti stradali o nelle isole ecologiche, rifiuti che in taluni casi dovrebbero essere invece gestiti separatamente. Non c'è infatti soltanto la tipologia dei rifiuti a caratterizzarle, c'è anche ad esempio la quantità degli sversamenti che concorre a distinguere i rifiuti urbani dai rifiuti speciali, che avrebbero bisogno di tutt'altra strada di conferimento. Ad esempio c'è quanto prescritto dall'allegato L quinquies della 152. Stante la rilevanza della differenza, le possibili cause, che sono senz'altro da individuarsi per tranquillità di amministrazione e l'onere dei cittadini, penso che sia compito del Comune assicurarsi sull'attualità, quindi sull'aggiornamento dei dati a suo tempo trasmessi ad Atersir e che hanno contribuito alla ripartizione, quindi a quelle percentuali a cui subito mi sono riferito. E nel caso questo aggiornamento, questa verifica potesse dar luogo a delle variazioni sensibili su quella che è la ripartizione, allora per forza di cose, anche se la cosa non è certamente semplice, occorrerebbe richiedere una nuova pianificazione, ma soprattutto è necessario indagare il perché di questo sensibile scostamento. Io non lo conoscevo. C'è poi la necessità, come riferito in commissione, di perfezionare, è stato detto questo, di perfezionare comunque il modello di tariffazione attuale, che migliori l'attribuzione degli oneri tra i diversi utilizzatori del servizio, a prescindere da quanto, diciamo così, riscontrato. È stato detto anche che Avera è, diciamo così, impegnata all'individuazione di un modello che faccia luogo ad una più precisa attribuzione, e penso che sia corretto. Penso pure che a fronte dell'impegno dei cittadini nella differenziazione dei rifiuti urbani, impegno che non è premiato perché l'onere gestionale è cresciuto, penso che il Comune abbia la necessità di assicurarsi dell'efficienza e dell'economicità della gestione del servizio. Tra l'altro questo è richiamato dalla convenzione che noi abbiamo stipulato con il gestore, e ci sono degli articoli, a prescindere ci sono dei riferimenti anche nella legislazione nazionale. E quindi questo qui comporterebbe la verifica presso Atersir, che è l'autorità competente al controllo e validazione dei dati di costo del gestore, e questo attraverso ad esempio la verifica presso Atersir di quelli che sono i dati storici, gli standard di riferimento di Arera, i costi pro capite e di confronti con standard di qualità tecnici, altrimenti non c'è omogeneità, evidentemente. Ancora, stante il cumulo di maggiori oneri gestionali per crediti precedenti del gestore verso i comuni non finora soddisfatti ed il loro riversamento sui cittadini anche nei prossimi anni, penso che debba essere preso in seria considerazione dal Comune un maggiore impiego in bilancio degli utili generati dal gestore e restituiti ai comuni, e questo a favore dell'abbassamento delle tariffe, almeno finché non vengono smaltiti quei pregressi oneri non attribuiti, sempre per una legislazione tecnica, per superamento di quella percentuale ai PEF dei vari anni. Grazie Presidente.
Grazie consigliere Mariani. Setti.
Sì, grazie Presidente. In questo vorrei sottolineare due punti su cui effettivamente, anzi tre, uno che denota e approva quello che è stato deciso, cioè aver messo 200.000 euro di avanzo libero per abbattere le tariffe, è un'operazione comunque secondo me buona, giusta e anche equa, e che denota secondo me un'attenzione anche verso la comunità. Invece vedo una mancanza di azione da parte dell'amministrazione su due aspetti che sono secondo me molto importanti. Il primo è la possibilità di educare la cittadinanza a produrre meno rifiuti, soprattutto indifferenziati, e il mio pensiero va al mercatino del riuso che insomma rimane un po' una creazione a livello embrionale che non è mai partita e che nella nostra idea doveva contribuire in una maniera significativa a ridurre la produzione di rifiuti indifferenziati nella città, proprio per la sua grande capacità che avrebbe di recuperare materia che altrimenti sarebbe destinata allo smaltimento indifferenziato. L'altra cosa che mi preme sottolineare, e su cui questa amministrazione secondo me non ha fatto abbastanza e potrebbe fare di più, è quella dell'aumento di fatto di valore che noi dovremmo e potremmo recuperare dalla frazione differenziata, come la carta, come la plastica, che rimane stagnante intorno a 126.000 euro, che in realtà potenzialmente può essere molto più alta se la cittadinanza venisse educata, se ci fossero meno controlli. Non voglio pensare a una raccolta porta a porta che sicuramente comporterebbe un aumento di costi e che sicuramente porterebbe a una rivoluzione nella gestione della raccolta dei rifiuti, anche se parallelamente a un aumento della qualità della raccolta. Quindi lì secondo me tutti quanti dobbiamo lavorare per fare in modo che questa nostra produzione differenziata di rifiuti non rimanga una lettera morta oppure un'azione così a sé stante, ma effettivamente sia un'azione virtuosa di tutta la comunità al fine appunto di recuperare materia e quindi recuperare da un lato valore e dall'altro proprio migliorare le qualità dell'ambiente in cui noi tutti viviamo. Grazie.
Grazie consigliere Setti. Non vedo altri interventi. Chiede la parola all'assessore Viglione.
Grazie Presidente. No, ci tenevo soltanto a sottolineare alcune informazioni che secondo me è giusto ricordare, anche perché in questi 2 anni non è che come amministrazione abbiamo fatto poco per ridurre il quantitativo di rifiuti, anche perché dobbiamo ricordare per esempio quello che è stato il bando vinto con Aters con i bicchieri, che ci ha permesso di ridurre drasticamente l'utilizzo di plastica monouso alle nostre iniziative. E le iniziative, specialmente nelle scuole, con la cittadinanza, con le associazioni del territorio, senza contare che proprio quest'anno, tra l'altro era uscito anche un post, infatti sono andato a riprenderlo per essere certo che fosse uscito, dal fatto che siamo stati premiati per la prima volta dall'associazione Rifiuti Zero per essersi mantenuta al comune di Correggio con un quantitativo di rifiuti non riciclati pro capite sotto 150 kg annui ad abitante. Oltre a questo, legato per esempio al centro del riuso, se si apre la 5, insomma, il libretto degli eventi, si va verso le ultime pagine, quando è sabato 27 settembre, c'è scritto inaugurazione centro del riuso. Infatti siamo riusciti ad arrivare a un dunque anche su quello, e in particolare mi sarebbe piaciuto, e ce lo racconterà la vice sindaca perché se ne è occupata maggiormente, ma anche sul centro del riuso partiremo, ci sarà l'inaugurazione che è stata appunto segnata con un'associazione del territorio, e anche questo aspetto partirà con anche altre iniziative a seguito. Grazie.
Grazie assessore Viglione. Bene, ho visto gli interventi, penso che il sindaco voglia replicare.
Sì, ci tengo a precisare alcuni dati che sono stati forniti nell'intervento di Mariani, perché in realtà, cioè forse ho sbagliato io nella commissione, comunque volevo chiarire alcuni aspetti, nel senso che dai dati che si possono estrarre dal report annuale dell'Emilia Romagna, ma ci sono report annuali della Regione Emilia Romagna, ci sono report analoghi da ISPRA o altri, si può evincere che la produzione totale di rifiuti urbani in tonnellate, provincia, adesso dopo dico quella pro capite che è un dato più efficace, sul territorio di Reggio Emilia sono a 750 kg pro capite, il territorio di Modena, provincia di Modena, sono 620 kg, quindi c'è questo gap di circa 130 kg pro capite che è significativo, ed è a questo che mi riferivo l'altro giorno, che dopo si proietta a livello comunale, perché quando andiamo agli incontri sui rifiuti, se facciamo un confronto tra la raccolta differenziata di Carpi e quella di Correggio, come valori assoluti siamo lì, a livello di percentuale, loro a Carpi hanno un numero di chili pro capite di indifferenziato nettamente inferiore rispetto a Correggio. Questo probabilmente cioè ha lo stesso rilievo a livello provinciale e quindi presumibilmente deriva anche da motivi storici, cioè nel senso che magari avevano già aziende che utilizzavano altro gestore e quindi non rientrano in questo conteggio, credo io, perché non mi spiego in altro modo che ci sia differenza tra cittadini di Correggio e cittadini di Carpi nello smaltimento e nella produzione di rifiuti. Quindi è un dato che è interessante, però appunto ci pone come provincia tra quelle col maggior consumo pro capite in chilogrammi di rifiuti complessivamente, a livello nazionale anche, non solo a livello di Emilia-Romagna. E quindi è un dato su cui credo occorra lavorare, anche attraverso la regione, un'industria, eccetera, e i cittadini. Però credo che vada anche rimarcato che abbiamo raggiunto delle percentuali di raccolta differenziata molto alte, è vero, grazie al contributo enorme dei cittadini che sobbarcano il lavoro di differenziare il rifiuto, ma questo ci ha permesso di recuperare materie prime, di non consumare altre materie prime, perché vengono in parte riutilizzate materie prime seconde da questa raccolta differenziata. E non era scontato e non era affatto un passaggio banale, perché prendere decisioni di questo tipo, quando le abbiamo prese nel 2016, con l'estensione del porta a porta, poi il passaggio a tariffa puntuale, mi ha fatto delle assemblee estremamente partecipate e anche abbastanza sentite, diciamo così, esatto, vivaci. Cioè era un passaggio che, in cui tutti temevano il fatto di non rimanere dentro ai valori minimi di esposizione del contenitore della raccolta indifferenziata, c'era la paura appunto di superare i limiti, quindi di pagare di più, cose che sono state tutte superate grazie all'attività appunto dei cittadini e credo anche grazie a un sistema che era già stato sperimentato in altri ambiti, quindi sapevamo abbastanza sicuramente che avrebbe funzionato in modo piuttosto corretto. E poi tutto è migliorabile e tutto è perfettibile, e infatti si va in questa direzione, si stanno cercando di lavorare con la regione negli incontri per migliorare questo sistema, per dare maggiore premialità a chi produce meno rifiuti. È chiaro che abbiamo una storia pregressa che ci ha portato a questa situazione e con cui dobbiamo confrontarci. Ci sono altri territori che ancora non hanno percentuali di raccolta differenziata alte, anzi sono nettamente indietro rispetto agli obiettivi nazionali, mentre noi li abbiamo già raggiunti e superati. E poi ci sono altri territori a livello europeo, ricordiamocelo sempre, tipo il nord Europa, che la raccolta differenziata è ai minimi, cioè a valori bassissimi. Usano il rifiuto per il termovalorizzatore, per produrre energia e calore, e quindi anche l'impostazione a livello nazionale è diversa a seconda del paese. Credo che nella nostra provincia si è adottato un sistema misto, come diceva anche giustamente Setti, cioè un po' raccolta porta a porta e un po' raccolta stradale, per creare un equilibrio tra i costi di gestione, perché il porta a porta è ovviamente più costoso, perché l'operatore deve passare per ogni utenza, e sono 11.000 le utenze nel nostro comune, e quindi si sta cercando di trovare degli equilibri per contenere gli aumenti. Ricordo che dal 2014 a oggi l'aumento medio è stato del 12,8%, contro un'inflazione Istat che è stata intorno al 20-21%, adesso non ho il dato esatto, quindi è questo l'ordine di grandezza. Quindi credo che si sia riusciti a contenere l'aumento nonostante appunto l'inflazione, medio intendo, e quindi il risultato della raccolta differenziata è notevole, tant'è che veniamo premiati come comune, quindi i cittadini vengono premiati per questo sforzo, perché abbiamo appunto dei risultati rilevanti. Grande lavoro credo ci sia da fare sia sulla comunicazione, sono d'accordo, per migliorare ulteriormente, ma soprattutto sulla qualità della quantità di raccolta differenziata, soprattutto su determinate frazioni, tra cui la plastica, in cui c'è ampio margine di miglioramento, e anche qua bisognerà studiare magari nuove tecnologie, nuove metodologie di raccolta. Comunque la tecnologia adesso sta facendo passi da gigante, e magari un domani ci saranno sistemi di controllo molto più precisi sui contenitori, con anche una durata maggiore rispetto a quelli attuali, con costi minori, e quindi magari un domani si potrà intraprendere un percorso ancora più virtuoso nella raccolta e gestione dei rifiuti. Comunque in pochi anni siamo passati dall'avere la discarica in ambito comunale ricavata in un terreno con uno scavo e poi coperto con terreno, siamo passati all'inceneritore, abbiamo abbandonato anche l'inceneritore e siamo passati ad altissimi livelli di raccolta differenziata, con i pro e i contro, perché ovviamente ci sono pro e contro in qualsiasi scelta che si fa. Credo che questo modello sia abbastanza equilibrato, perfettibile e migliorabile sicuramente, ma è una buona base di partenza per i prossimi step futuri. Grazie.
Grazie al Sindaco, chiede la parola a Nicolini.
Grazie Presidente, ringrazio anche il Sindaco per l'intervento che trovo interessante, mi dà l'occasione per fare una riflessione sia da un punto di vista tecnico che politico e anche da cittadino. Da cittadino dico che da quando è entrato in vigore il porta a porta non abbiamo visto uno che sia un beneficio di calo del costo della bolletta, ancora di più con la tariffazione puntuale. E questo sistema ad oggi, a mio giudizio, serve solo a favorire le casse della ex municipalizzata di Iren. Chiaro, il tema della gestione dei rifiuti è un tema complesso, è un tema che non ha un'unica soluzione, come ha detto, è sempre perfettibile. Le vicine province, mi riferisco a Modena, hanno visto un'applicazione del porta a porta nefasto, completamente diverso da quello reggiano. Noi a Reggio siamo andati molto meglio, tant'è vero che il nuovo sindaco di Modena ha dovuto di recente rivedere completamente la gestione del porta a porta nella sua città. Sono territori simili ma allo stesso tempo anche diversi. Noi ad esempio nella Bassa Reggiana abbiamo ancora presente una municipalizzata che gestisce e tende a interrare ancora oggi una parte del conferito, dell'indifferenziato. Abbiamo un trattamento meccanico della parte biologica su fossoli importante, che per anni ha anche ricevuto i nostri rifiuti, da quando poi il nuovo impianto di Gavassa vengono ovviamente trattenuti all'interno della provincia, pur avendo anche, vi ricordate, in quel dibattito una non logicità, in quanto il bacino di utenza di Iren è l'Emilia occidentale, cioè da Reggio Emilia fino a Piacenza per poi andare a Genova e Piemonte, e sono venuti a mettere l'impianto di trattamento del biologico nell'ultimo confine attaccato al Modenese, quando noi ovviamente ne avevamo già uno praticamente a 5 km dal capoluogo o 10 km dal centro di Correggio, che è quello di Fossoli. Quindi delle cose anche non logiche, che seguono logiche industriali, che cadono sulla schiena dei cittadini. I cittadini sono impotenti, perché oramai, essendo società a partecipazione pubblica ma anche a compartecipazione importante privata, sfuggono dal controllo politico dei vari amministratori che vengono eletti. Voi sapete, lo tendo a sottolinearlo ma è corretto, abbiamo parlato negli anni passati di tariffazione puntuale sull'indifferenziato, ma non è così. Al comune viene suddivisa la quota parte di tonnellaggio prodotto, e invece al cittadino viene trasformato il tonnellaggio negli sversamenti, cioè nel volume. Voi potreste riempire di palline di polistirolo leggero l'indifferenziato o riempirle di piombo, sto parlando per eccesso e per immagine. È chiaro che il piombo va smaltito coi metalli, il polistirolo va nella plastica, e anche su questo dopo voglio fare un inciso, così da indicazione di Iren. Quindi con peso differente, ovviamente lo sversamento è identico. Questo è un parametro iniquo, non ci vuole tanto, visto che sono cippati questi bidoni, poter passare, dotando i mezzi con tutti gli utili che genera la gestione dei rifiuti, a una tariffazione sul peso. Questo perché va anche ulteriormente a premiare le famiglie che non solo fanno pochi conferimenti, ma soprattutto fanno conferimenti leggeri, perché è chiaro che se nei conferimenti io invece vado a inserire materiali di scarto pesanti, questi vanno ad aumentare il tonnellaggio che ricordava il sindaco. Dicevo, perché l'aspetto del polistirolo non è secondario? Perché nelle indicazioni, che sono diverse da zona a zona, nelle indicazioni di Iren, il polistirolo viene smaltito all'interno della plastica. Il polistirolo non si riesce a recuperare, va termovalorizzato. Questo significa che la gran parte della plastica che noi differenziamo, pensiamo che venga recuperata, invece viene bruciata, perché i termovalorizzatori, per poter avere temperature sufficienti per bruciare il resto del pattume, ha bisogno di idrocarburi. Gli idrocarburi li andiamo a prendere dalle plastiche, e le plastiche che riusciamo tranquillamente, ordinariamente a recuperare sono il PET, quello delle bottigliette ad esempio dell'acqua, ma molte plastiche che noi smaltiamo sono termoplastiche, termoindurenti, di conseguenza non possono che essere sminuzzate, utilizzate come inerti o bruciate direttamente in termovalorizzatori. Quindi anche in questo ai cittadini diamo l'illusione di contribuire a un miglioramento della raccolta, quando questo, buona parte di questo lavoro invece viene poi annientato dalla fame che hanno i termovalorizzatori. C'era stato un lungo dibattito anche negli anni passati, ricorderete quando nell'area di Prato Gavassa doveva trovare sede il nuovo impianto ex Cavazzoli trasferito lì, sull'importanza del porta a porta, l'importanza di una raccolta differenziata che fosse di qualità per recuperare al massimo il differenziato e avviare una parte in combustibile da rifiuto, si chiamava il famoso CDR, che doveva essere trattato col TMB. Poi il TMB non si è fatto invece l'impianto di trattamento del biologico, della massa biologica. Per quanto riguarda quello che è stato detto nella recente commissione, e vado così a chiudere il mio intervento, si è detto purtroppo alcune aziende si stanno staccando dal servizio di Iren, di gestione del rifiuto solido, e di conseguenza questo comporterà un incremento per i cittadini, perché non ci sarà più la superficie e la quota parte che queste aziende, che per metri quadrati, per ovvia natura, vanno a ricoprire nel mercato. Allo stesso tempo però sappiamo che a Modena, provincia sorelle gemella che sta di fianco a noi, la produzione pro capite di rifiuto è inferiore, perché lì, per tradizione, per gestione, chiamiamola così, diversa, le aziende aziende tendenzialmente usano un servizio differente da quello dell'ex municipalizzata di ERA. Beh, allora fatemi capire, noi da un lato spendiamo di più perché adesso le aziende si staccano e continuiamo ad avere un tonnellaggio maggiore perché abbiamo ancora le aziende che producono. Cioè, voi capite che il cittadino, di fronte a due affermazioni di questo tipo che sono vere entrambi, perché è vero che se si staccano le aziende abbiamo una platea, diciamo, di contribuenti inferiore, ma anche è vero che se si staccano tutte abbiamo meno produzione di tonnellaggio e di conseguenza la torta che noi dobbiamo andare a coprire la dividiamo, è più piccola e quindi abbiamo un costo pro capite teoricamente inferiore. Cioè, quella che è la percezione che viene a me ascoltando queste cose, anche se faccio l'amministratore da tanti anni, è veramente di quasi fantoziana situazione, dove siamo condannati solamente a pagare di più, perché se si staccano paghiamo di più, se non si staccano producono di più rifiuti e quindi paghiamo di più. C'è una possibilità per la quale il cittadino può vedere in proiezione, non dico un calo, ma un mantenimento del costo per alcuni anni? Abbiamo parlato di inflazione, Sindaco, prima. L'inflazione è cresciuta in Italia negli ultimi anni, soprattutto dopo Covid. Abbiamo avuto anni di stagnazione dell'economia e di deflazione, però il costo del medio annuo, su base annua, della tassa rifiuti dal 2014 è sempre aumentata. Quindi io questo beneficio, forse per l'ambiente, di sicuro non abbiamo più pattume per strada, non è vero, perché dei problemi di porta a porta, tu Fabio lo sai bene perché tante volte te ne ho segnalati, ci sono stati, ci sono tuttora, perché anche la raccolta, per quanto IREN che la fida a cooperative, a società che gestiscono questo servizio per lei, non è sempre fatto in maniera linda, puntuale, tante volte c'è da stare a richiamare perché succede qualcosa, c'è l'operatore che ruba il bidone, abbiamo i filmati, c'è l'operatore che passa e non svuota il bidone, insomma i problemi ci sono. Se capita il giorno di conferimento, a cavallo delle feste di Natale, mi ricordo un anno avevamo il pattume per le vie del centro storico, insomma delle situazioni che francamente sono tutte cherose, e a fronte di questo non vi è mai stato un calo o quantomeno un mantenimento della stessa tariffa anno su anno. Io non sono contento da cittadino, se voi siete contenti sì, la discarica non l'abbiamo più come IREN, cioè come IREN, come territorio di Correggio credo da almeno 40 anni, io non ricordo un conferimento in discarica del pattume correggese da 40 anni, se non nel periodo in cui Cavazzoli, fermo per motivi anche di processi e di ricorsi al TAR. Il termovalorizzatore di Parma non è ancora in funzione, una parte veniva mandata da altri termovalorizzatori, credo a Brescia o altrove, e noi eravamo in una condizione, diciamo, di stallo e si è dovuto ricorrere per la frazione solida di nuovo alle discariche che erano attive nei territori. Ma è non tanto una volontà, era una necessità, perché nel momento in cui il tuo termovalorizzatore te l'hanno spento perché non puoi utilizzarlo, perché è desueto, ha dei problemi tecnici, inquinava troppo, vi erano i comitati ambientali, poi probabilmente il presidente Nicolini, che era direttore dell'ASL allora, si ricorda bene le polemiche su Reggio e tutti i problemi ambientali che ci sono stati, quindi non è una questione, come dire, non nota che dobbiamo ricostruire oggi, però all'infuori di quel frangente lì, da anni il nostro territorio non ha più conferito in discarica, ma anni vuol dire almeno una quarantina d'anni, e non è un frutto della differenziata. La differenziata è stata una scelta politica ovviamente, ma anche economica, portata avanti a partire dal 2014-2015, dopo più di un decennio che se ne parlava. Io sono entrato in questo Consiglio la prima volta nel 2004 e già si parlava di raccolta porta a porta spinta per evitare il termovalorizzatore nuovo che doveva nascere a Prato Cavassa, con ordini del giorno, mozioni, per cui siamo arrivati tardi, tant'è vero che per un certo periodo, adesso Fabio non so se tu eri consigliere, sì eri consigliere all'epoca, era nata anche un'altra proposta dall'allora giunta Iotti, quella di assessore era Di Loreto, di installare, come poi fu fatto in altre città tipo a Modena, i cassonetti, quelli intelligenti con la tessera, in maniera da poter pesare il differenziato, di tutto il differenziato, ne parlavamo prima io e Mora, anche per dare un valore a quello che andavi a differenziare e migliorarne la qualità. Poi di quel progetto lì con IRE non se ne fece niente, o era, non mi ricordo se era ENIA forse in quel periodo, perché sono passati tanti anni, e come ad esempio ricordo la raccolta dell'olio domestico, ci fu un'interrogazione del consigliere Nanetti nel 2010 e all'epoca fu quasi deriso, poi quattro anni fa finalmente IREN è arrivato con i fustini dell'olio fusto, che invece prima ordinariamente, come a casa di tutti, finivano nel lavandino, che non è un bene né per il lavandino né tra virgolette per l'ambiente. Cioè, ripeto, io da correggese vedo una storia che è diversa da quella che è stata tratteggiata. Ora, qui non è il mio una critica al porta a porta, alla raccolta differenziata spinta, in cui credo come valore politico, ambientale, tecnologico. Certo è che anche in questo caso un pochino più di trasparenza verso il cittadino sul reale costo, e intendo reale costo, cioè cosa anche IREN riesce a raccogliere e a scontare nella raccolta differenziata come valore aggiunto di questa materia che viene indirizzata nei centri di riciclo, cosa che quindi anche Coreggesi, il cittadino reggiano, diciamo, si sente anche partecipe di un virtuosismo che sia ambientale ma anche per le sue tasche, per le sue tasche, cosa che invece ad oggi vedo ancora molto difficile da potersi compiere. Grazie.
Grazie consigliere Nicolini, sindaco chiede ancora la parola.
Sì, giusto per dare altri dati. Riguardo al costo, visto che uno dei temi è il costo, sempre dal report regionale, il costo di medio provinciale per rifiuto prodotto, quindi euro a tonnellata, quindi non tanto in base al numero di cittadini eccetera, euro a tonnellata per Reggio Emilia sono 294, Modena sono 308, quindi Modena in questo valore è più alto, quindi era, non lavora come IREN nella, la stessa IREN però a Parma spende 318 euro a tonnellata e a Piacenza 271, quindi a seconda del territorio il costo medio a tonnellata di gestione rifiuti è diverso. Gestione intendo tutto il ciclo completo. Quindi sono valori che sono figli anche di una storia di decenni, per cui non sempre è facile poi intervenire in poco tempo a modificarne l'iter. Comunque gli ordini di grandezza sono questi qua, il valore medio dell'Emilia Romagna è 339, perché dopo in Romagna ad esempio col fatto che c'è il turismo c'è un aumento di costo a tonnellata, esatto. E poi riguardo invece il tema delle discariche, c'è stata una legge credo europea che ha imposto nel giro di tot anni di arrivare a una percentuale massima di rifiuti conferiti in discarica, e quindi potevano essere benissimo scelta la strada di conferire l'inceneritore, come ha fatto, come dicevo prima, il Nord Europa, oppure puntare su una raccolta differenziata e aumentando quella quota lì e riducendo l'indifferenziato progressivamente. Correggio, ricordo, abbiamo dimezzato la quantità di indifferenziato dal momento in cui abbiamo esteso il porta a porta a tutto il territorio. Quindi i risultati ci sono e credo che appunto il beneficio ambientale sia importante proprio perché si riesce a recuperare maggior materia prima seconda, come si dice, e quindi nella bilancia commerciale di tutto questo meccanismo andrebbe calcolato anche i minori costi nell'estrazione delle materie prime tipo vetro piuttosto che alluminio o altri prodotti che invece non vengono conteggiati in questa stima costi. Quindi credo che un domani forse si farà anche questa valutazione come bilancio di sostenibilità ambientale di tutto l'iter di raccolta, gestione e conferimento dei rifiuti.
Grazie sindaco. Non vedo altre mani alzate, ho capito da Nicolini, adesso il rifiutologo a tessera, che in Romagna, perlomeno dove sono io, è un disastro, perché essendo molta gente che viene da fuori con la seconda casa non ha la tessera, quindi abbandona il rifiuto lì, arrivano i gabbiani e il giorno dopo troviamo la roba da tutte le parti. Non ho mai capito questa scelta, ma si vede che c'è qualcuno che la continua a fare. Dunque, adesso abbiamo fatto la discussione, torno a dire, la discussione è stata sui due punti. Il punto 5, lo dico per chi dovrà registrare, modifica del regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva a decorrenza 1 gennaio 2025, e il punto 6, tariffa rifiuti corrispettiva puntuale, determinazione delle tariffe per l'anno 2025. Abbiamo la necessità di votare entrambi gli atti, li votiamo, ricordo, tutti in modo separato, per cui chiedo ai colleghi di votare il punto 5, votiamo l'atto, favorevoli? Sono favorevoli 10 consiglieri della maggioranza, contrari? Sono contrari 6 consiglieri dei gruppi di minoranza, astenuti nessuno. Adesso votiamo l'immediata eseguibilità dell'atto del punto 5, sono favorevoli i 10 consiglieri di maggioranza, sono contrari i 6 consiglieri dei gruppi di minoranza, astenuti nessuno. Votiamo adesso il punto 6, votiamo l'atto, quindi sono favorevoli i 10 consiglieri di maggioranza, sono contrari i 6 consiglieri di minoranza, astenuti nessuno. Votiamo per l'immediata eseguibilità dell'atto del punto 6, favorevoli i 10 consiglieri di maggioranza, sono contrari i 6 consiglieri di minoranza, astenuti nessuno. Al punto 7 abbiamo l'approvazione della convenzione tra i comuni di Campagnolo Emilia, Correggio, Fabrico, Rio Saliceto, Role e San Martino in Rio sui servizi educativi e scolastici per la prima infanzia, anni scolastici 2025-26, 2029-2030. La parola all'assessore Tesauri.
Grazie Presidente, oggi abbiamo il compito di verificare, presentare e andare a votare il contenuto della nuova convenzione quinquennale tra i comuni del nostro distretto di Correggio relativa ai servizi educativi per la fascia 0-6 anni. Come abbiamo visto in commissione, si tratta di una convenzione ormai che è nata nei primi anni 2000, quindi ogni 5 anni questo Consiglio si ritrova a questa valutazione, a questo voto. È una convenzione che permette ai nostri enti la gestione integrata, coordinata e qualificata dell'offerta educativa per l'infanzia. La convenzione quindi sarà in vigore dal 1 agosto del 2025, coprirà 5 anni scolastici fino al 31 luglio del 2030. I comuni firmatari sono quelli della nostra Unione, l'accordo riguarda azioni a valenza distrettuale di coordinamento zonale ed esercitato in forma associata tramite il Comune di Correggio che usufruisce di ISEX, si avvale di ISEX per l'utilizzo di questa convenzione. La convenzione è strutturata in 3 parti distinte, le abbiamo viste durante la commissione. La prima è di carattere generale, definisce la durata dell'accordo, le modalità di rinnovo e la possibilità di recesso da parte dei comuni aderenti. La seconda parte invece riguarda la commissione tecnica distrettuale per i servizi educativi 0-3 anni. La terza è dedicata invece al coordinamento pedagogico zonale che opera su tutta la fascia 0-6 e si occupa anche della formazione del personale e della gestione delle risorse destinate alla qualificazione dei servizi. Cos'è la commissione tecnica distrettuale? È prevista dalla legge regionale 19 del 16 e dalla direttiva regionale 1564 del 17. La sua funzione principale è quella di compiere le istruttorie tecniche per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento dei nidi d'infanzia a gestione privata e opera su tutto il territorio ovviamente del nostro distretto con i comuni convenzionati. Come funziona? Gli istruttori si attivano quando un comune riceve una richiesta da un soggetto privato, la documentazione viene trasmessa alla commissione che la esamina, può effettuare un sopralluogo e infine rilascia un parere. Sulla base di questo parere, se positivo, il comune nel cui territorio ha sede la struttura emette il provvedimento di autorizzazione o di accreditamento. La convenzione descrive in dettaglio i compiti, le procedure e la composizione della commissione che rispecchia quanto stabilito dalla normativa regionale. Il nucleo minimo della commissione è composto dal direttore di ISEX, dalla pedagogista del Comune di Correggio, da un tecnico del Comune di Correggio, da un rappresentante dell'azienda ASL, igiene pubblica, e a questo gruppo poi si aggiungono, in base anche al caso specifico, altre figure tecniche o amministrative dei comuni. Passando poi alla terza parte della convenzione, il coordinamento pedagogico zonale rappresenta il motore educativo dell'intero sistema. È guidato dalla pedagogista di Correggio, che lavora insieme ai colleghi degli altri comuni firmatari, con i pedagogisti delle strutture private convenzionate. Questo gruppo elabora una programmazione educativa comune, promuove la formazione continua degli educatori, sostiene azioni progettuali condivise nei diversi territori e garantisce la gestione unitaria delle risorse regionali e statali che vengono assegnate al distretto. Tutta questa attività poi prevede anche un livello superiore, supervisionato da un altro tavolo, quello dell'Assemblea degli Assessori alla Scuola dei Comuni Aderenti, che svolge una funzione di indirizzo politico e si riunisce per approvare il piano annuale di lavoro e monitorarne l'attuazione. Affermiamo quindi che questa convenzione, pur avendo una struttura tecnica articolata, rappresenta una scelta chiara di politica educativa condivisa, che guarda il territorio come un unico sistema integrato. La sua forza sta nella collaborazione tra gli enti, nella condivisione delle competenze e nell'obiettivo comune di offrire a tutte le famiglie quei servizi educativi di qualità coerenti, accessibili e innovativi che contraddistinguono il nostro territorio. Colgo l'occasione per ringraziare come sempre gli uffici di ISEX per il lavoro fatto anche sulla preparazione di questa convenzione, ma anche per ringraziare chi lavora nelle nostre scuole dell'infanzia, dalle ausiliarie, le maestre e tutto il personale, proprio perché è lì che risiede la qualità dei nostri servizi. Noi come amministrazione ovviamente ci mettiamo tutta l'attenzione possibile nelle manutenzioni, nella cura dei luoghi, ma chi fa poi la cura delle relazioni, dell'insegnamento sono queste persone. Riporto adesso, quelli vedremo in commissione, i risultati anche di quest'anno, di quel sondaggio che viene fatto, si chiama Sguardi sulla qualità, che viene proposto a tutti i genitori delle nostre scuole, dei nidi, dell'infanzia, e vediamo di anno in anno proprio un crescere nell'apprezzamento da parte delle famiglie di tutti i servizi proposti, dall'organizzazione alla qualità della struttura, qualità delle relazioni del benessere dei bambini, qualità dell'offerta formativa. Negli ultimi 10 anni, quindi dal 2015 al 2025, siamo passati da un 8, che era già un bel voto, siamo al 9. Insomma, è una crescita che abbiamo fatto tutti insieme, e di questo davvero il grazie più grande a chi lavora all'interno delle scuole. Grazie intanto.
Grazie all'assessore Tesauri. Chi si prenota per intervenire? Non vedo uno straordinario entusiasmo a intervenire, quindi a questo punto possiamo votare direttamente l'atto. Non serve l'immediata eseguibilità dell'atto, perché comunque entrerà in vigore con le tempistiche indicate nell'atto. Quindi chiedo ai consiglieri presenti di votare il punto 7, approvazione convenzione tra i comuni di Campagnolo Emilia, Correggio, Fabrico, Rio Saliceto, Role San Martino in Rio, sui servizi educativi e scolastici per la prima infanzia, anni scolastici 2025-26, 2029-30. Sono favorevoli i consiglieri Iotti, Paldinola, Ferrari, Chiesi, Sassi, Tacchini, Goccini, Nizzoli, il sindaco Testi e il consigliere presidente Nicolini Fausto. Sono contrari all'atto? Nessun contrario all'atto. Sono astenuti i consiglieri Amadei, Mora, Mariani, Setti e Cesi. Non è presente il consigliere Gianluca Nicolini, che non vota. Adesso, avvalendomi degli illimitati poteri del Presidente del Consiglio, attuo un cambiamento all'ordine del giorno e chiedo, senza votarlo, ai consiglieri chi vuole un caffè che offre il Presidente del Consiglio per arrivare a sera. Quindi, offre il Presidente. Chi vuole il caffè tra i consiglieri? E tra gli assessori, per Bacco, non facciamo differenza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nessun altro, 7, segretario, 8, qualcuno tra il pubblico vuole il caffè, 9. Allora chiedo alla diva se riusciamo ad avere 9 caffè giù al bar della sì, penso di sì. Aspetta, venga diva che le do i soldi. Sospendiamo 5 minuti per il caffè, ragazzi. Chiedo di riprendere posto a tutti i colleghi. Chiedo se vi accomodate. Vi chiedo di prendere posto. Ringraziamo la diva che ci ha portato i caffè e adesso riprendiamo i lavori. Allora, l'ordine del giorno prevede, adesso abbiamo esaurito i punti amministrativi, iniziano i punti politici. Al punto 8 abbiamo un'interrogazione del gruppo consigliare Movimento 5 Stelle, si può fare, riguardo sul bilancio di esercizio del CAU cittadino e valutazione regionale nell'ottica della riorganizzazione evocata dall'assessore alla sanità. Consigliere Setti, prego.
Sì, grazie Presidente. Allora, noi premettiamo che riferiamo a delle recenti dichiarazioni a mezzo stampa dell'assessore regionale alla sanità Massimo Fabi, il quale metteva appunto non dico in discussione, ma faceva una valutazione complessiva dell'efficacia dei CAU a livello regionale e quindi ci chiedevamo appunto come si potesse inserire l'attività del nostro CAO in questa serie di valutazioni, premesso naturalmente che non tutti i CAO sono uguali e soprattutto alcuni CAO hanno affiancato le strutture sanitarie come gli ospedali, altri si sono inseriti al posto di pronto dei punti di primo intervento, altri invece sono finiti dentro le case delle comunità. E tra l'altro sono state anche ipotizzate in taluni casi delle strutture chiamate IFT, cioè delle aggregazioni funzionali territoriali dedicate alle cure primarie e in grado di effettuare anche delle prestazioni di urgenza, diagnostica e quindi contenenti medici di famiglia che dovrebbero in qualche modo comprendere anche e superare l'idea stessa dei CAO. Quindi noi ci chiediamo e chiediamo al sindaco l'evoluzione nel tempo degli accessi per tipologie problematiche, urgenza e capacità e soluzioni dirette, contestuali oppure anche differite o là dove i cittadini si sono approcciati al nostro CAO e poi anche la valutazione che viene data a livello regionale appunto del CAO cittadino. Grazie.
Grazie consigliere Setti, la risposta del sindaco.
Grazie Presidente. Allora, naturalmente ho inoltrato l'interrogazione sia ad ASL locale che alla Regione. Dalla Regione non ho ancora avuto la risposta perché i tempi sono stati un po' stretti e appena avrò risposta anche dalla Regione andremo a completare diciamo, la risposta, la inoltrerò a tutto il Consiglio. Allora, andando a leggere i dati presentati da ASL, abbiamo che la valutazione complessiva del CAO di Correggio da parte degli utenti da quando è stato attivato, cioè il 25 giugno 2024 dovrebbe essere, c'è un errore, è per il 59% degli utenti molto positiva, la media regionale è del 54%, quindi abbiamo una valutazione positiva superiore rispetto a quella della media regionale. Il tempo di attesa dei CAO di Reggio Emilia è considerato dagli utenti 62,3% ottimale e il 47,8% in regione, nello stesso periodo, e poi andiamo a vedere i numeri degli accessi, confrontiamo il primo trimestre 2024 che aveva 2.753 accessi, mentre il primo trimestre 2025, perché ancora non abbiamo due anni completi, nel primo trimestre di quest'anno abbiamo avuto 4.186 accessi, quindi i volumi sono nettamente aumentati su Correggio. Probabilmente un po' per le campagne formative, un po' perché le persone si sono abituate appunto e conoscono la presenza del CAO e le modalità di accesso. La maggior parte dei pazienti, circa l'80%, nel primo trimestre del 24 e l'87% nel 25, è stato dimesso a domicilio. Si è dimezzata la percentuale di pazienti, sono 8,75% nel primo trimestre 2024 e 4,1% nel 25, trasferiti verso altro pronto soccorso, probabilmente perché riducendo gli accessi diretti, mobilità impropria, si è ridotto l'accesso dei casi gravi tempo dipendenti. Quindi è migliorata diciamo, l'abitudine del cittadino a telefonare al numero unico e farsi indirizzare al posto più consono per le cure. Poi patologia diagnostica include la diagnosi di uscita non quella del triage, abbiamo disturbi minori tipo medicazioni, certificati di malattie, patologie gastrointestinali, patologie respiratorie, piccoli problemi ortopedici e, rispetto appunto alle future decisioni dell'amministrazione regionale diciamo che l'ASL al momento non reputa in pericolo diciamo il CAO di Correggio, comunque ho rivolto il quesito all'amministrazione regionale e quindi quando avrò una risposta sarò più preciso nel merito, ma i dati su Correggio sono molto positivi e quindi presumo che mi auguro che venga mantenuto il servizio a Correggio perché è appunto un presidio importante per il nostro territorio. Adesso ho degli altri dati poi gli utenti si sono sentiti scolti del tutto nell'88,4% nel CAO di Reggio Emilia e nell'82,4% nel CAO Regione. L'attesa è inferiore all'ora ed è uno dei migliori dati a livello regionale. il 90,9% degli utenti consiglierebbe ad altri di utilizzare il servizio, che è il dato migliore in regione, quindi i dati sono molto positivi su Correggio rispetto al CAU. Chiudo qua.
Grazie Sindaco. Setti.
Grazie Presidente, mi ritengo soddisfatto. Grazie.
Bene, possiamo passare al punto 9, avrei tante cose da dire ma è meglio di no. Al punto 9, interrogazione del gruppo consigliare Movimento 5 Stelle si può fare sulla situazione della viabilità tra Budrio e Massenzatico.
Sì, grazie Presidente. Allora, noi in questa interrogazione abbiamo voluto porre l'attenzione su una situazione molto disastrata per quel che riguarda una strada locale, ma che è importante per, se non altro perché collega, è una delle strade che può collegare il territorio corgese con il nostro capoluogo, una strada secondaria sicuramente, ma data la situazione così grave volevamo sapere appunto cosa si intendeva fare, che è la strada dei Fossi Ronchi che collega la frazione di Budrio e quella di Massenzatico, e quindi ci chiedevamo se erano previsti interventi di ripristino e messa in sicurezza per il 2025 e in caso affermativo quanto ammontano gli investimenti necessari previsti per ripristinare la strada, perché in talune parti è veramente una strada difficile da percorrere che potrebbe anche portare a dei cedimenti e delle rotture meccaniche, ci sono degli avvallamenti anche da 30 cm se non di più ed è percorsa anche da mezzi pesanti i quali per la strettezza della strada comportano appunto il fatto di non consentire il doppio senso di circolazione, quindi se ci sono anche degli elementi di restrizione alla circolazione sui mezzi pesanti, perché quando questi mezzi pesanti passano su delle vie così piccole di fatto non permettono al veicolo che sopraggiunge dall'altra parte di passare, e su una situazione del genere è proprio a me capitato in una fase di esplorazione della strada in cui ero dietro a un camion ma proprio non si poteva assolutamente sorpassare, e questo camion tra l'altro portato anche andava a passo d'uomo in questi punti drammatici. Grazie.
Grazie consigliere Setti, risponde il sindaco.
Grazie Presidente. Allora, premesso che la strada via Fossaronchi non deve essere vista come un'alternativa Correggio Reggio Emilia, ma come un collegamento con Massenzatico e con le abitazioni e attività insediate, le abitazioni ci abitano circa 179 residenti su via Fossaronchi. La strada si estende per circa 4,8 km con una sezione media di 4 metri. L'ultimo intervento rilevante di manutenzione risale al 2021, con investimento di circa 83.000 euro più IVA, al 22%, e ha interessato circa un chilometro di strada, dei 4,8 esistenti. La strada ha da sempre problemi di sottofondo, analogamente a via Ronchi-San Prospero, via Ronchi-Fosdondo, via Imbreto, via Masone, via Lunga, tanto per citarne alcune del nostro territorio. Sono tutte strade asfaltate in passato senza un intervento di rifacimento di intero pacchetto di fondazione, perché obiettivamente molto costoso. Oggi si può stimare in circa 90 euro a metro quadro, che equivalgono a 350 euro a metro lineare e che diventano quindi 350.000 euro a chilometro di strada per intervento, diciamo, definitivo. Gli interventi che sono eseguiti negli anni su strade di questa tipologia hanno previsto la fresatura per una profondità di 20-30 cm, e successivo rifacimento del sottofondo con misto cementato, posa di binder e tappeto finale con un costo medio di circa 50 euro a metro quadro, che corrispondono quindi a 200 euro a metro lineare lavorando tutta sezione. Su tratti di queste strade si è anche intervenuto con il tombamento di uno o entrambi i fossi laterali, andando a dare maggiore resistenza alla massicciata stradale, con costi di circa 200 euro al metro lineare per singolo fosso. E questo è stato fatto anche in alcuni tratti di via Fossaronchi, che stanno dando dei risultati migliori in termini di durata del manto. Nel primo appalto di manutenzione strade, che è in fase di aggiudicazione, non sono imprevisti interventi su questa strada. Prevediamo interventi nel prossimo appalto, che sarà strutturato principalmente su consolidamenti di strade extraurbane come via Fossa Ronchi e che sarà bandito presumibilmente a fine estate. Si stimano in circa 50.000 euro l'importo destinabile a questa strada, proprio perché abbiamo più strade con situazioni analoghe a questa. Tema diverso invece il discorso sulla limitazione del traffico dei mezzi pesanti. Qua c'è l'accesso a zone, ad aziende agricole, quindi non è semplice una limitazione, potremmo fare limitazione al passaggio ai residenti e ai diretti alle attività produttive, quindi attività agricole, perché sennò se vincoliamo il passaggio ai mezzi pesanti credo che c'è un problema per le attività agricole del territorio.
Setti.
Sì, grazie. Sono parzialmente soddisfatto, però mi immagino che 50.000 euro non so se siano sufficienti, probabilmente saranno sufficienti per tamponare là dove ci sono le voragini peggiori. Comunque un intervento è previsto, per cui io mi posso ritenere parzialmente soddisfatto. Sul discorso del discorso dei mezzi a servizio delle aziende agricole, sì, sono anch'io d'accordo, però uno potrebbe anche riservare delle fasce, diciamo, operative limitate di cui magari i cittadini e gli abitanti possono essere consapevoli, in modo tale anche da poter organizzare i propri spostamenti, laddove magari questi mezzi possono bloccare di fatto la strada. Quindi valutate anche questa cosa qua, ecco, non necessariamente uno deve vietare il transito, anzi, però magari limitarlo a talune fasce operative. Ecco, grazie.
Bene. Effettivamente anch'io non immaginavo dei costi così elevati a metro quadro, a metro lineare, incredibile come. Allora, punto 10, abbiamo un'interrogazione del gruppo consigliare centrodestra Correggio sul divieto alla circolazione degli Euro 5 in comuni superiori ai 30.000 abitanti e pregiudizio dei diritti dei cittadini in assenza di esaurienti strumenti che agevolino la sostituzione delle vetture. Relaziona Mariani.
Grazie Presidente. Ancora prima di intervenire su questo punto, devo dire che avrei voluto dire tante cose sulla fruizione delle strade di campagna, ma a suo tempo. Allora, per quanto attiene questo punto, leggo l'intervento perché rimanga agli atti e purtroppo è abbastanza corposo. In numerosi comuni italiani con popolazione superiore ai 30.000, nell'ambito delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria e il contenimento delle emissioni inquinanti, sono stati adottati provvedimenti limitativi, sono quelli accennati. Tali provvedimenti, seppur adottati per finalità ambientali, incidono significativamente sulla mobilità dei cittadini per i loro motivi, che sono tutti quelli che immaginate. Le attuali forme di incentivazione statale o regionale per la rottamazione o la sostituzione di veicoli risultano sin qui, poi vedremo le successive misure seguenti alla revisione del budget PNRR, inadeguate o non sufficientemente accessibili, fruibili per fasce significative della popolazione, perché evidentemente l'entità delle agevolazioni non risulta congrua con il valore delle vetture. Il sistema della scatola nera, che consente l'uso delle auto per un massimo di 9.000 km, questo è il numero che in genere si trova riportato nei testi che trattano di questo argomento. Comunque, qualunque sia, questi 9.000 non risultano soddisfacenti per la generalità delle necessità. Considerato che una soluzione sostanzialmente corretta, trattandosi di diritti fondamentali delle persone, dovrebbe prevedere deroghe ed incentivi efficaci, infatti il principio di equità ed uguaglianza sostanziale, è il 3.2 della Costituzione, impone che misure restrittive, ostative della partecipazione alla vita sociale e lavorativa di tutti, siano accompagnati da strumenti di supporto atti a mitigare gli impatti economici e sociali, principi in particolare applicabili anche in questo frangente. L'amministrazione comunale, considerato che l'amministrazione comunale ha il dovere di rappresentare presso le sedi competenti le istanze dei cittadini, soprattutto quando questi risultano oggetto di divieti ed oneri significativi determinati da provvedimenti di altri enti. Le emissioni in atmosfera da mobilità coinvolgono sia gli scarichi che l'usura, da abrasione dei pneumatici, freni, asfalti e polveri stradali. Quindi non sono soltanto i motori endotermici. Studi recenti hanno evidenziato apporti sostanziali, eccetera, eccetera. Con ordinanza sindacale 61-24 si fa divieto alla circolazione sulle strade urbane di Correggio per veicoli fino ad Euro 2 a benzina, diesel fino a Euro 4, a GPL e metano fino ad Euro 1, dalle ore 8.30 alle 18.30, come voi sapete, dal 1 ottobre. Ritenuto che la decisione di vietare la circolazione delle auto Euro 5 nei comuni superiori ai 30.000 abitanti e le altre ulteriori restrizioni nei comuni più piccoli, come per l'ordinanza su indicata, comportino o debbano comportare un'attenta valutazione delle diverse implicazioni, tenendo conto delle esigenze dei cittadini e della necessità di una transizione graduale, si interroga il signor Sindaco. Se l'amministrazione comunale abbia valutato le difficoltà che il divieto di circolazione dei veicoli Euro 5 genererà, in particolare quelli residenti nel nostro comune, quali azioni siano state intraprese o si voglia intraprendere per tutelare i diritti dei cittadini e possibilità di recarsi per motivi di lavoro, salute, istruzione, necessità familiari nei comuni soggetti ai divieti, se l'amministrazione comunale intende rappresentare alla Regione o ad altri enti competenti la richiesta di sospensione del divieto almeno sino all'introduzione di misure compensative efficaci quali contributi economici, potenziamento del trasporto pubblico e deroghe. Se, visto in generale il generale coinvolgimento delle caratteristiche atmosferiche dei nostri paesi in termini di inquinamento e vi sia la disponibilità a promuovere un tavolo intercomunale per una gestione coordinata delle misure di mobilità, viabilità, avuto presente inoltre l'importanza di considerare tutte le fonti di inquinamento nel monitoraggio e nella gestione della qualità dell'aria. Questa era l'interrogazione. Giova ricordare che questa è un'interrogazione assolutamente costruttiva, non si è calcato più di tanto su aspetti che potrebbero apparire delle strumentalizzazioni, e qui si sta cercando sostanzialmente di rendersi conto di una necessità ovvia di aderire ad un dispositivo legislativo superiore, ma anche di in qualche modo rassicurare i cittadini che l'amministrazione sta facendo quello che può per sospendere qualcosa che sostanzialmente priva diversi cittadini della possibilità di vivere, e quindi mi meraviglio come questi provvedimenti non siano stati ripresi anche da un punto di vista costituzionale, essendo che effettivamente queste cose appartengono a quel campo. Grazie Presidente, aspetto le osservazioni.
Grazie al consigliere Mariani. La risposta all'assessore Viglion.
Grazie Presidente. Cerco di dare risposta alle domande del dispositivo. Allora, i dati ufficiali del parco veicolari forniti da ACI e ISPRA indicano che i veicoli Euro 5 diesel in provincia di Reggio Emilia sono 34.351 e rappresentano l'8% del totale dei veicoli immatricolati, il 21% tra i mezzi diesel. La nostra provincia è la 90ª in Italia per numero di veicoli diesel Euro 5. Inoltre, se consideriamo le limitazioni previste solo per specifiche fasce orarie, quindi dalle 8.30 alle 18.30, per il periodo invernale dal 1 ottobre al 31 marzo, e solo in alcune zone urbane il numero dei cittadini effettivamente coinvolti è una minoranza limitata. Questo per quanto riguarda la prima domanda, per fare un identikit di chi verrà coinvolto da questa nuova normativa, anche se adesso parliamo delle città sopra i 30.000 abitanti. Le limitazioni ai veicoli diesel Euro 5 immatricolati tra il 2011 e il 2015 si basano su dati scientifici e ambientali consolidati. Il provvedimento, che è un decreto legge 121 del 2023, è stato approvato dal governo attuale conseguente ad una sentenza della Corte europea sugli sforamenti dei limiti degli inquinanti. Riguarderà oltre la nostra regione anche la Lombardia, il Veneto e il Piemonte, anche se in corso a livello parlamentare un dibattito su questa misura. L'Italia inoltre è stata già sanzionata per almeno due volte, ed è in corso la terza, per il superamento dei limiti di alcuni inquinanti, dei limiti normativi. E siamo stati sanzionati il 10 novembre 2020 per quanto riguarda il PM10, il 12 maggio 2022 per quanto riguarda il superamento dei limiti degli inquinanti in generale nelle città di Torino, Milano, Bergamo, Brescia, Firenze, Roma, Genova e Catania. E attualmente, nel marzo 2024, la Commissione europea ha aperto una nuova procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 260, sempre in questo caso per i superamenti dei limiti giornalieri. Secondo ISPRA, il trasporto su strada è uno dei principali responsabili dell'inquinamento atmosferico urbano. A livello regionale, secondo il piano aria integrato regionale, che è il PAR 2030, e i dati ARPAE dell'Emilia-Romagna, il settore dei trasporti incide in modo significativo. Va a contribuire per il 56% delle emissioni regionali di ossidi di azoto, il 22% delle emissioni dirette di particolato di PM10 e il 17% delle emissioni di particolato 2,5. Inoltre c'è una grossa fonte importante di benzene e IPA, che sono idrocarburi policiclici aromatici. In generale i veicoli Euro 5 diesel, sebbene più recenti dei precedenti, possono emettere fino a 900 mg al chilometro di ossidi di azoto in condizioni di guida reale, come evidenziato anche da studi del Joint Research Center della Commissione europea. A confronto degli Euro 6 successivi emettono meno di 180 mg al chilometro, con sistemi di controllo delle emissioni molto più efficienti. Questo un attimo per fare il quadro sulla situazione e perché si è arrivata a questa normativa. In pianura padana, area particolarmente vulnerabile per la forte presenza antropica e per le condizioni meteorologiche avverse come l'inversione termica e la scarsa ventilazione, questi inquinanti vanno a ristagnare nei bassi strati dell'atmosfera nei mesi invernali, con effetti diretti sulla salute dei cittadini. Le misure attuate dalla Regione Emilia-Romagna a partire dal 2002 hanno permesso di ottenere nel tempo un significativo miglioramento della qualità dell'aria. Permangono però alcune criticità legate al superamento di alcune aree, in alcune aree del valore limite giornaliero del particolato 10, del PM10, e del valore limite annuale di biossido d'azoto e del valore obiettivo dell'ozono. Per quanto riguarda mitigare l'impatto sociale di questa norma, già in quello che è stato l'approvazione del piano aria, l'amministrazione ha previsto l'adesione automatica al sistema Move-in, promosso dalla Regione Emilia-Romagna. Si tratta di una scatola nera che consente l'uso dell'auto anche in presenza del divieto, fino a un massimo di 9 km all'anno per i diesel. 9.000. Questa misura è stata pensata per andare incontro ai cittadini che non possono sostituire subito il proprio mezzo, anche per motivi economici, mantenendo comunque un controllo effettivo delle emissioni complessive. Ad oggi non abbiamo ancora ricevuto comunicazioni ufficiali in merito all'eventuale estensione delle misure anche ai comuni sotto i 30.000 abitanti. In ogni caso, l'amministrazione, in coordinamento con la Regione e gli enti locali, continueranno a monitorare quella che è l'evoluzione normativa ambientale, e ci è già stato detto che ci saranno degli incontri con l'assessora all'ambiente della Regione Emilia-Romagna, con i sindaci, proprio su questo tema. L'amministrazione comunale è impegnata nel monitoraggio scientifico della qualità dell'aria a livello locale, in collaborazione con ARPA e Emilia-Romagna, e si è appena concluso un progetto che ha previsto un monitoraggio a gennaio e maggio, attraverso l'installazione del laboratorio mobile di ARPA in Piazzale Carducci e al parcheggio 2 agosto per la rilevazione continua dei principali inquinanti atmosferici. Poi siamo andati a posizionare quelli che sono 20 campionatori passivi per la rilevazione di biossido di azoto, posizionati in centro storico, quartieri residenziali, zone industriali, aree verdi, frazione e campagna. Abbiamo anche coinvolto direttamente quelle che sono le scuole in questo processo, con alcune lezioni in aula e alcune decisioni sul posizionamento di questi campionatori passivi. In questo caso siamo in attesa della restituzione dei dati analizzati da ARPA, che ci offrirà un quadro più dettagliato sull'anno 2025. Va però sottolineato che, secondo la stessa ARPA, non ha senso restringere il campo delle analisi a pochi comuni, visto che considerando che l'intera pianura padana è un'area omogenea dal punto di vista atmosferico e quindi le misure e le decisioni devono essere coordinate a livello sovracomunale, in questo caso continuiamo a parlare a livello regionale. Questo invece per quanto riguarda l'ultima domanda, se abbiamo pensato di estenderci a più comuni. Quindi ci concentreremo a livello regionale con quelle che saranno queste prossime riunioni con l'assessore delegato, l'assessora delegata in questo caso. Grazie.
Grazie Assessore Viglione. Mariani per la replica.
Grazie Presidente e grazie Assessore. Io, come ho detto prima, ho dato nell'interrogazione delle indicazioni che sono state riscontrate a livello numerico in forma assolutamente abbondante, ma mi pare che si sia trascurata una parte per poi arrivare a tutto il resto. E la parte è che le emissioni da polveri sottili, in particolare le PM10, ma purtroppo ce ne sono anche di più piccole, in grande misura, per un valore che va prossimamente al 50%, sono emesse non soltanto dalle combustioni dei motori, ma sono emesse anche da quella che è l'abrasione di tutto ciò che è in movimento sulla pavimentazione stradale. Ora, dovrei aggiungere, visto che non ne ho sentito parlare, che tutto questo dipende anche dal tipo di fruibilità, di, come si dice, regolarità del traffico, perché quando si arriva a delle congestioni le emissioni risultano certamente tali che se anche estese ad un numero di ore limitato sulle 16 giornaliere, comunque dando degli incrementi che sono anche del 20% complessivamente. E queste emissioni non sono soltanto caratteristiche degli Euro 5 diesel, visto che mi sono soffermato su questo, ma le limitazioni riguardano anche altri veicoli. Quindi quelle che sono le frenate, ancorché io vada a 30 o 50 potrò pestare meno sul freno, ma comunque continuano a esserci. Le abrasioni sui pneumatici, sulla pavimentazione stradale, sulla polvere stradale, queste concorrono quantomeno attorno al 50% sulle PM10, sulle NOx no, ma comunque voglio dire risulta un coinvolgimento che mi pare non riscontrato nelle cose che sono state dette, assolutamente no. Pensare poi di risolvere una questione ubiquitaria, come ha detto l'assessore, con dei provvedimenti assolutamente selettivi perché vanno a colpire il 9% dei veicoli Euro 5 sul 20% diesel che esistono, come è stato citato, abbiamo visto le pubblicazioni, mi pare che sia difficile pensare che questo, al di là di un miglioramento, perché se togli una cosa quella non c'è più, ma un miglioramento sostanziale che risulti paragonabile al tipo di disagio che coloro i quali che sono colpiti certamente devono annoverare. Voglio dire, soltanto oggi abbiamo visto che circa il 20% delle persone rinuncia alle ferie, per dire che siamo in un momento economico certamente non brillantissimo. Andare a mettere questo divieto significa aggravare una situazione, poi capisco che uno non può fare quello che vuole, ma almeno concorrere ad una richiesta di sospensione in pendenza di... Sappiamo che anche il governo sta lavorando perché questo sia, perché vengono date sospensioni che corrispondono a delle agevolazioni che magari miglioreranno di più, se è vero che la cosa è limitata ad un settore così limitato, se vengono date delle agevolazioni magari lo risolviamo anche, non credo che sia così. Però in sostanza io vorrei tornare semplicemente a dire, guardate che non vi costava niente unirvi alle altre regioni che chiedono una sospensione, perché non è stato fatto anche qui, sono stati riportati dei numeri. Guardate che non vi costava niente, visto che dite che è ubiquitario andare a dire sì, ok, stiamo lavorando per costituire dei tavoli intercomunali, perché se si parla di togliere dei veicoli dalla strada bisognerà pur mettere dei mezzi che contribuiscono a risolvere il problema della mobilità. La mobilità non la risolve da solo il comune, la risolve un insieme di comuni. Qualche tempo fa nel piano di acquisizioni, valorizzazioni degli immobili comunali il Comune ha acquisito parti fondiarie della vecchia ferrovia. Immagino che il discorso fosse un progetto di là da venire, una riserva per... Ma voglio dire, già voi vi rendete conto che esiste una questione di questo tipo. Perché non avete acconsentito a questa cosa? Non lo so perché, o meglio, immagino che sia la solita questione che io cercavo di evitare. Comunque, ringrazio, non posso essere soddisfatto delle risposte date per i motivi che ho cercato di esprimere. Grazie Presidente.
Allora, il sindaco aveva 5 minuti di tempo di poter dichiararsi soddisfatto o meno e motivandolo perché non si è dichiarato soddisfatto. Chiedo al consigliere Mariani se diamo la parola al sindaco per un'eventuale ulteriore spiegazione rispetto all'intervento che hai fatto. Cioè, te lo chiedo perché dal regolamento sarebbe finita qui.
Devi spegnere questo. Ci mancherebbe, per rispetto al sindaco e per completezza del ragionamento che ho fatto, ci sta assolutamente.
La parola al sindaco.
Sì, no, condivido le osservazioni di Mariani sul fatto che l'intervento su una percentuale così piccola, diciamo, di mezzi coinvolti è un po' discriminante, diciamo così, e forse anche poco efficace. Però se si guardano i numeri, i dati della qualità dell'aria negli anni, da quando sono iniziati provenienti, già quando siamo passati dalla benzina rossa alla benzina verde, i risultati ci sono di anno in anno di miglioramento, nonostante la percezione nostra sia sempre più alta di inquinamento maggiore. In realtà i numeri dicono l'esatto contrario. Questi provvedimenti si basano su categorie di mezzi, quindi di anno in anno vanno a inserire nella categoria successiva, ed è un provvedimento preso dalle quattro regioni in accordo proprio per cercare di ridurre le sanzioni che la Commissione europea fa all'Italia su questo tema per il superamento dei livelli, ma l'ultimo provvedimento, quello del decreto 121 del 2023 dell'attuale governo, è legato alle città sopra i 30.000 abitanti, quindi in teoria Correggio non dovrebbe essere coinvolta in questa direzione. È chiaro che se viene coinvolta Reggio, lo spostamento da Correggio a Reggio, da Correggio a Carpi ne risente, ma il tavolo di lavoro è permanente, cioè l'assessore ha risposto prima, cioè, c'è sempre l'incontro su queste normative del piano aria, del PAIR, tra tutti i sindaci e l'assessorato regionale coinvolto, quindi il confronto c'è sempre stato anche sulle misure da intraprendere, tant'è che alcune misure che volevano essere intraprese in passato sono state bocciate dai sindaci e non sono state mandate avanti, cioè c'erano altre misure che non sono state portate avanti e ne sono state introdotte alcune che l'assessorato regionale non aveva previsto, quindi c'è sempre stato un confronto, una mediazione. Poi il cambio di paradigma sul trasporto da privato a pubblico, quindi investimenti in questa direzione o investimenti per efficientare il parco mezzi, un po' la Regione ne ha fatti negli anni scorsi, un po' anche lo Stato quando dava gli incentivi per la rottamazione, che vanno tutti in questa direzione. Se non sbaglio dovrebbero partire adesso altri incentivi nazionali per la rottamazione che vanno appunto in questa direzione, però ripeto, i provvedimenti che vengono presi definiscono delle categorie di mezzi perché quello è uno strumento di applicazione che è controllabile poi dalla polizia locale o dagli organi preposti. È chiaro che anche qua si potrebbe fare meglio, chiaramente, però ci vogliono risorse a livello locale, obiettivamente non abbiamo risorse di questo tipo per incentivare la rottamazione di mezzi, già facciamo fatica a rottamare i nostri, quindi grazie.
Sarebbe interessante sapere qual è l'ammontare delle sanzioni che sono state date e se queste potevano in un qualche modo costruire un capitale per poter fare delle incentivazioni. Va bene, non ho la fortuna di frequentare le sale di Bruxelles e di Strasburgo. Allora, abbiamo il punto 11. Questa volta è un'interrogazione del gruppo di maggioranza, Partito Democratico Uniti per Correggio Noi Giovani, sui contenuti e gli obiettivi del patto per lo sviluppo della pianura reggiana. Relaziona la consigliera Nizzoli.
Grazie Presidente, procedo con la lettura del dispositivo. Premesso che negli scorsi decenni la pianura reggiana è stata interessata da un processo di profonda trasformazione, a seguito del quale è divenuta la zona a più alta intensità industriale del territorio provinciale. Nonostante l'elevato livello di sviluppo economico, la pianura reggiana non ha ancora ricevuto il dovuto riconoscimento da parte delle istituzioni regionali per la propria importanza economico-industriale. Allo stesso tempo, non si è ancora sedimentata nella società del territorio piena consapevolezza della propria vocazione produttiva, agricola e industriale. Considerato che, alla luce di quanto esposto in premessa, si rende necessario costruire una strategia di sviluppo territoriale che valorizzi il capitale umano, la crescita economica, la cooperazione istituzionale e l'integrazione sociale. Infatti, solo attraverso un'azione lungimirante condivisa dalle istituzioni e dagli attori sociali sarà possibile affrontare le sfide globali attuali e garantire sostenibilità sociale e crescita economica sul territorio. Considerato altresì che, per le suddette ragioni, un'industria Reggio Emilia ha deciso di condividere con le istituzioni locali un percorso per delineare, costruire e consolidare strategie territoriali che favoriscano lo sviluppo e la crescita economica delle aziende e dei territori, rafforzando la collaborazione e la sinergia tra pubblico e privato e la cooperazione istituzionale. E considerato altresì che tale percorso si è concretizzato nel patto per lo sviluppo della pianura reggiana, sottoscritto da un'industria Reggio Emilia e dai sindaci dei 15 comuni della pianura reggiana, Boretto, Brescello, Campagnola, Castelnuovo di Sotto, Correggio, Fabbrico, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio, Reggiolo, Rio, Rio Saliceto, Rolo e San Martino in Rio. La cerimonia di firma è avvenuta giovedì 8 maggio al Palazzo Ducale di Guastalla, in occasione dell'evento di presentazione del percorso strategico, alla presenza degli enti e delle imprese locali e del vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Vincenzo Colla. Tutto quanto sopra premesso e considerato, i gruppi consigliari come in calce riportati domandano al Sindaco di illustrare al Consiglio Comunale di Correggio quali sono gli obiettivi e gli ambiti di intervento stabiliti nel suddetto patto e se siano già state intraprese azioni concrete in attuazione del patto. Grazie.
Grazie al consigliere Nizzoli, risponde il Sindaco Testi.
Sì, grazie Presidente. Sì, vado a dare alcune informazioni su questo patto della pianura reggiana, appunto che è stato stipulato l'8 maggio alla presenza del vicepresidente regionale Colla, tra appunto un'industria e questi 15 comuni della pianura reggiana. Tutto nasce da un percorso condiviso tra un'industria e 15 comuni, due unioni più il comune di Cadelbosco. Castelnuovo di Sotto, un percorso che vuole appunto preparare questi territori per poter presentare dei progetti per il prossimo settennato di finanziamenti europei, che sarà appunto partirà dal 2028, in modo tale che la Regione possa poi indirizzare eventuali fondi su questa pianura. Proprio perché in passato la Regione ha valorizzato i territori dell'Appennino per contrastare appunto l'abbandono delle zone montane, è stata sempre valorizzata la zona di Reggio Emilia, mentre la pianura reggiana è sempre stata un po' lasciata in disparte. Questo protocollo va appunto nella direzione opposta di cercare di valorizzare quello che è già un'area estremamente produttiva e all'avanguardia sotto vari punti di vista, proprio cercando attraverso una sinergia pubblico-privato di individuare dei progetti da poter candidare in modo da riuscire a trovare risorse a livello europeo, che non saranno tante come nel passato e, come ha detto già l'assessore e vicepresidente regionale Colla, non saranno distribuite a pioggia ma saranno distribuite appunto sulla base di progetti strutturati e con obiettivi ben chiari. Il progetto prevede la costituzione di 6 tavoli tecnici ai quali parteciperanno gli stakeholders, i portatori di interesse, a seconda delle differenti competenze, che dovranno identificare opportunità progettuali su varie tematiche, tra cui education, politiche abitative, attrattività e accoglienza, salute e welfare, industrie, filiere e sostenibilità, agroalimentare e infrastrutture e mobilità. Gli incontri avvengono in due fasi, una prima fase che è già partita, ovviamente, è partita il 22 maggio il primo incontro Tema Education a Novellara, il 29 maggio Politiche Abitative e Attrattività a Rio Saliceto, il 5 giugno si è tenuto a Luzzara sul tema Salute e Welfare, il 12 giugno a Poviglio Industria, Filiere e Sostenibilità, il 18 giugno sul tema agroalimentare a Rolo e il 26 giugno, l'ultimo ieri, infrastrutture e mobilità a Reggiolo. Il prossimo sarà una plenaria con i sindaci a Castelnuovo di Sotto il 10 luglio, poi a settembre riprenderà la seconda fase. E questo perché nella prima fase è dedicata un po' alla messa a fuoco delle criticità e delle opportunità che caratterizzano lo scenario attuale e le prospettive relative al singolo tema. La seconda fase, quella appunto che partirà a settembre, in autunno, focalizzerà invece la propria attenzione sulle possibili indicazioni proposte per rispondere a problemi focalizzati nel primo incontro, quindi si proporranno appunto delle soluzioni da proporre poi come progetti. Apriranno i lavori dei tavoli saluti dei vari sindaci referenti e poi dopo seguirà il tavolo di discussione con appunto tutti i referenti provinciali coinvolti, che siano sia di ambito pubblico che di ambito privato. Abbiamo un elenco di 12-15 persone a ogni tavolo d'incontro e credo che sia una buona metodologia per poter arrivare appunto al 2028 con dei progetti fattibili e soprattutto condivisi da entrambe le parti, e questo credo sia un valore aggiunto appunto perché il condividere un progetto va nella direzione poi di poterlo candidare ed ottenere maggiori punteggi per ottenere appunto i finanziamenti. Quindi credo che sia un bel progetto, una bella prospettiva di valorizzazione del nostro territorio sotto tutti i punti di vista in un periodo in cui andiamo incontro a cambiamenti importanti, perché lo ricordiamo, la parte dei cambiamenti climatico c'è l'inverno demografico, che è un altro tema, quindi il trovare la manodopera sui territori, il trovare le abitazioni per la manodopera dei nostri territori, tutto il tema dell'educazione, della scolarità, quindi ci sono tantissime tematiche strettamente connesse e su cui si possono sviluppare dei progetti interessanti e innovativi da poter candidare, oltre al tema della mobilità di cui si è parlato anche poco fa. Quindi credo che sia un bel percorso, fortemente voluto da un'industria, e come sindaci abbiamo chiaramente appoggiato la proposta e confidiamo appunto che si riesca a fine di questo percorso a produrre dei progetti vincenti per i nostri territori. Grazie.
Grazie Sindaco Testi. Consigliera Nizzoli.
Sì, sono soddisfatta, grazie.
Abbiamo adesso al punto 12 dell'ordine del giorno una mozione, la mozione del gruppo consigliare Centrodestra Correggio per impegno del Comune per la promozione della legge sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese. Visto che il primo firmatario è Simone Mora, quindi lascio a lui la parola.
Grazie Presidente, illustro il testo che già avete ricevuto e poi farò un ulteriore intervento di precisazione. Premesso che il 16 giugno 2025 è entrata in vigore la legge 15 maggio 25 numero 76 recante disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese, che la legge disciplina la partecipazione gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alla gestione, all'organizzazione, ai profitti e ai risultati, nonché alla proprietà delle aziende, e individua le modalità di promozione e incentivazione delle suddette forme di partecipazione in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione e nel rispetto dei principi e vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea internazionale, al fine di rafforzare la collaborazione tra datori di lavoro e lavoratori, di preservare e incrementare i livelli occupazionali e di valorizzare il lavoro sul piano economico e sociale. Introduce altresì norme finalizzate all'allargamento e al consolidamento di processi di democrazia economica e di sostenibilità delle imprese. Considerato che attraverso la suddetta legge un importante principio della Costituzione italiana assume concretezza nell'ordinamento giuridico nazionale, l'articolo 46 della Costituzione infatti riporta virgolettato, ai fini dell'elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze di produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge alla gestione delle aziende. Considerato che il testo della legge è l'esito del passaggio parlamentare della proposta di legge di iniziativa popolare promossa dalla CISL, sostenuta da circa 400 firme di cittadini in tutto il territorio nazionale, aggiungo, perché mi è arrivato il dato a seguito dell'invio di questa mozione, che tra le province di Modena e Reggio sono 7.000 circa i firmatari, quindi un numero considerevole. Considerato che il Governo nazionale ha adottato la legge di copertura economica per un valore pari a 70 milioni di euro per l'anno 2025, che ovviamente, essendo in corso, è parziale. Considerato inoltre che la legge numero 76 non aggiunge obblighi alle imprese, ma dispone importanti strumenti di incentivazione per le aziende che vorranno intraprendere le seguenti forme partecipative. E qui elenco le forme partecipative: partecipazione gestionale, che segna un cambio di paradigma nel rapporto tra lavoratori e imprese, verso cui l'impresa può coinvolgere uno o più rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di amministrazione, nel consiglio di sorveglianza; partecipazione economico-finanziaria, che prevede la partecipazione agli utili attraverso la condivisione di parte dell'imprenditore dei buoni risultati ottenuti dall'azienda; e la partecipazione azionaria, che permette l'ingresso nella compagine societaria dei lavoratori mediante la detenzione di azioni; partecipazione organizzativa, attraverso cui l'imprenditore decide di confrontarsi con i propri collaboratori su scelte strategiche per l'azienda, come ad esempio la realizzazione di un nuovo prodotto o l'apertura di un nuovo mercato; partecipazione consultiva, attraverso cui si esercita la consultazione preventiva dei lavoratori alle scelte aziendali, ben oltre la semplice informazione a cui sono tenuti. Tali forme di partecipazione realizzano e valorizzano la contrattazione di secondo livello e hanno l'obiettivo di far crescere la produttività e la competitività delle imprese e di conseguenza i salari dei lavoratori, questo che è un grande tallone d'Achille del tessuto produttivo italiano. Si impegna il sindaco e la giunta di conseguenza a fare proprio lo spirito della legge numero 76 recante il titolo della legge, a promuovere occasioni di illustrazione e dibattito, in particolare rivolti a imprenditori, manager di imprese, lavoratori dipendenti inerenti alla legge numero 76, a prevedere premialità destinate alle aziende cooperative sociali fornitrici del comune che si impegnano nell'attuazione dei principi di partecipazione previsti dalla legge numero 76, a indirizzare le società partecipate dal comune verso l'attuazione di forme di partecipazione normate e promosse dalla legge numero 76, formalizzando l'impegno attraverso gli strumenti di programmazione comunali, quali il documento unico di programmazione; a promuovere un tavolo di confronto tra le società partecipate dal comune e i sindacati in esse rappresentati, che supportati da esperti legali del territorio, per valutare la compatibilità tra partecipazione gestionale e statuti, perché questi possano essere modificati se non permettono il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori negli organi di governance. Ora, il dispositivo ovviamente mira la promozione di questa legge, che è innovativa, e faccio una breve analisi di quello che è il momento storico nel quale ci troviamo. Siamo di fronte a quella che da molti esperti, da molti analisti viene definita come una nuova rivoluzione industriale, che potrà avere impatti anche superiori a quella che è stata appunto la rivoluzione del 1800. Ed è l'avvento sul mercato dell'intelligenza artificiale. Questo pone chiaramente degli interrogativi su quello che sono il futuro, che non possono, a mio avviso e ad avviso anche degli stesori della legge, non possono più essere visti con la mera contrapposizione di interessi, bensì devono essere superate le contrapposizioni per guardare nell'insieme degli interessi delle aziende, quindi anche dei lavoratori, e questo credo sia uno strumento che finalmente è arrivato. Abbiamo paesi che sono precursori in questo, in particolare la Germania, e che possa andare a contrastare quello che sono un po' i mali endemici del nostro tessuto produttivo, uno su tutti la produttività, che ha delle ripercussioni direttamente sui salari e di conseguenza invece come indirizzo secondario quello di limitare quella che purtroppo adesso è la migrazione che vediamo di gente, di persone specializzate. Tantissimi purtroppo sono i giovani che aggravano quello che è l'andamento anche demografico, che dopo essersi formati in Italia, italiani non, decidono di espatriare perché trovano un maggior coinvolgimento e maggiori possibilità. Questo finalmente potrebbe essere può essere lo strumento, ed è inteso proprio così, come uno degli strumenti tali per cui si riescono anche a coinvolgere e a trattenere sul territorio e a favorire quella scala sociale che a volte proprio è quella che spaventa le giovani generazioni, che preferiscono tentare fortuna all'estero anziché risollevare le sorti del nostro paese. Un altro aspetto non secondario di ricadute sul nostro tessuto imprenditoriale locale è quello anche legato alla successione. Sempre più vediamo aziende del nostro tessuto produttivo, quindi piccole e medie imprese, che è il core del tessuto produttivo italiano, che faticano con la successione. Ecco, particolare l'apertura anche all'azionariato da parte dei dipendenti potrebbe facilitare quella che invece, vista soltanto come cambio generazionale, tante volte porta alla cessione di aziende in mano anche a stranieri, oppure addirittura anche alla chiusura di aziende e di conseguenza alla perdita di posti di lavoro, alla perdita di professionalità e di know-how che può avere un territorio. Quindi ora lascio spazio al dibattito, sperando che possa essere capito quella che è l'indirizzo di questa mozione, che non è assolutamente vincolante, non è assolutamente specifica, ma volutamente a maglie larghe, appunto perché possa lasciare ampio margine all'ente nella promozione della legge che, per quanto ci riguarda, per quanto mi riguarda, è davvero innovativa dal punto di vista della gestione dei lavoratori e della contrattazione di secondo livello in particolare. Grazie.
Grazie consigliere Mora. Prima di lasciare la parola a chi chiedeva la parola per intervenire, chiedo una cosa solo formale. Quando hai letto il testo hai saltato un paragrafo, che è l'ultimo paragrafo prima di si impegna. Te lo chiedo solo per capire se il testo che è stato distribuito, cioè la parte tale legge offre una risposta all'esigenza di un sistema produttivo, rimane nel testo? Ok, solo per sapere, perché se votiamo un testo era quello, visto che potevo pensare. Allora, chi vuole intervenire? Tacchini.
Grazie Presidente. Allora, abbiamo letto il testo che è stato presentato e in realtà non è così a maglie larghe come è stato definito, e anzi, soprattutto nel dispositivo, riteniamo che fosse un dispositivo piuttosto vincolante, ma soprattutto nel testo, anche nelle premesse, nei considerata, non vengono citate quelle che sono stati, secondo noi, dei passaggi importanti dalla proposta di legge alla legge che oggi vediamo approvata. Per tale ragione noi abbiamo pensato di presentare un testo che vi leggo, nel senso che così riesco a essere precisa e puntuale anche nell'utilizzo delle parole, e così ci capiamo sul testo e sulle considerazioni che abbiamo ritenuto fare. Allora, considerato che l'articolo 46 della Costituzione sancisce che ai fini dell'elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi alla gestione delle aziende. Il tema della partecipazione al lavoro è l'oggetto della proposta di legge di iniziativa popolare promossa dalla CISL, sostenuta da circa 400.000 firme di cittadini in tutto il territorio nazionale, con l'obiettivo di disciplinare la partecipazione attiva dei lavoratori alla vita delle imprese, con l'intento di dare piena attuazione all'articolo 46 della Costituzione. Visto che il 16 giugno 2025 è entrata in vigore la legge 15 maggio 2025 numero 76, recante disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese. La legge è il risultato del passaggio parlamentare del disegno di legge di iniziativa popolare di cui sopra, che si proponeva di disciplinare la partecipazione gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alla gestione, all'organizzazione, ai profitti e ai risultati, nonché alla proprietà delle aziende, e individua le modalità di promozione e incentivazione delle suddette forme di partecipazione in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione e nel rispetto dei principi e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea internazionale, al fine di rafforzare la collaborazione tra i datori di lavoro e i lavoratori, di preservare e incrementare i livelli occupazionali e di valorizzare il lavoro sul piano economico e sociale. Nonostante gli intenti del testo iniziale, a seguito delle modifiche intervenute nell'iter parlamentare che hanno portato alla soppressione integrale di 7 articoli e alla significativa modifica dei rimanenti, la legge presenta importanti limiti che, a partire dalla natura volontaria e privi di obblighi cogenti per le imprese, riduce l'efficacia e l'impatto potenziale sulla diffusione reale di forme di partecipazione. Inoltre, l'assenza di un reale protagonismo delle organizzazioni sindacali rischia di marginalizzare i lavoratori proprio nei processi decisionali che la legge intenderebbe valorizzare. Preso atto in particolare delle modifiche introdotte durante il percorso parlamentare, che hanno determinato l'eliminazione del testo originario, sia della partecipazione obbligatoria dei lavoratori nei CDA delle società partecipate da soggetti pubblici, sia del rafforzamento delle procedure di partecipazione consultiva nelle pubbliche amministrazioni, si impegna il Sindaco e la Giunta a farsi promotore nelle sedi istituzionali e nei confronti del Governo e del Parlamento di un rafforzamento normativo che renda effettivi i principi dell'articolo 46 della Costituzione, garantendo ad un tempo la rappresentatività dei lavoratori coinvolti negli organismi della partecipazione e il riconoscimento ad essi di poteri effettivi. 2. A istituire un tavolo tra l'amministrazione comunale e le organizzazioni sindacali confederali, CGL, CISL e UIL, per attivare un confronto in merito ai contenuti della legge medesima e valutare insieme quali spazi di applicazioni o quali spazi ulteriori potrebbero interessare l'ente locale, limitatamente agli ambiti di sua competenza, per favorire la partecipazione dei lavoratori con prioritario riferimento a quella consultiva ed organizzativa. Quindi questo è il testo che noi ci sentiamo di proporre, ma sostanzialmente l'ho voluto leggere, questo lo dico al Presidente, che poi deve, per, come dire, in un qualche modo dichiarare quello che è il nostro pensiero e la nostra posizione sulla mozione presentata dai colleghi.
Chiedo alla consigliera Tecchini, quindi questo non è un emendamento, questo è un nuovo testo, quindi questa è una mozione che viene presentata nel corso della seduta. Siamo tutti d'accordo? Allora, io sono andato a vedere cosa prevede in questo caso, visto che è la prima volta che non si va per emendamenti, ma si presenta un testo alternativo. No, che l'abbiate sempre fatto, sì, io a memoria mia non me ne ricordo uno. Allora, comunque, alle mozioni, all'articolo 9, mozioni ed ordine del giorno, si dice: la mozione presentata al Sindaco e al Presidente del Consiglio, qualora la presentazione avvenga nel corso di una seduta, che è questo il caso, il Presidente del Consiglio, accertato che la mozione abbia ad oggetto argomenti all'ordine del giorno, ne dispone l'immediata discussione. Quindi a questo dà legittimità di presentare una mozione in corso di seduta, se l'ordine del giorno. Il discorso è che abbiamo una discussione sulla mozione presentata del centrodestra e una discussione sulla mozione presentata del centrosinistra. Quindi teniamo presente, per chi dovrà tradurre gli interventi, che questo è il contesto, perché poi la conseguenza sarà che o si raggiunge un accordo su un testo unico e si emenda una mozione o l'altra in relazione, o si va a votare due mozioni separate. Vabbè, adesso io vi lascio discutere e sulle tecnicalità della seduta potete intervenire con degli interventi per spiegare a tutti quali sono le vostre proposte e le vostre osservazioni. Quindi chi interviene?
No, allora...
No, scusa Setti, chiede la parola il consigliere Setti, se no chi scriveva non sa chi parla. La parola al consigliere Setti.
Sì, grazie Presidente. No, il discorso era per chiarire il testo che è sicuramente più interessante, è abbastanza interessante, presentato dalla maggioranza, ma che è abbastanza ambiguo, laddove... si chiede un rafforzamento normativo che, dietro il quale ci possono stare tante cose, sarebbe il caso maggiormente specificarlo, cioè il rafforzamento normativo significa una legge che renda vincolante questa direzione, no? Questa attuazione dell'articolo, giusto? Se ho capito bene. Perché attualmente è su base volontaria. Questa è la critica principale che condivido anch'io, tra l'altro.
Grazie consigliere Setti. Consigliera Tecchini, abbiamo da discutere finché ne avete.
No, allora, solo per rispondere alla domanda del collega Setti, è chiaramente un rafforzamento normativo e lo scriviamo di sopra, visto che abbiamo considerato che a partire dalla proposta di legge la legge che è arrivata ad essere approvata è sminuita, quindi chiaramente il nostro rafforzamento normativo va nella proposta originaria, quindi è quello.
Grazie consigliera Tacchini. Chiede la parola il consigliere Cesi. No, avevo visto una mano e... Consigliere Mora.
Grazie Presidente. Cosa dire? Il testo presentato dalla maggioranza è chiaramente molto distante da quello che è il testo che ho presentato, che abbiamo presentato. Ciò non toglie che dal canto mio ritengo sia importante cercare sempre di più di uscire da quella conflittualità che è stata la caratteristica dominante dell'ambito appunto giuslavoristico negli ultimi decenni, anche se negli ultimi decenni forse un po' attenuata. Questo è perché le sfide che abbiamo di fronte sono notevoli. Ora, è chiaro che il testo che è stato approvato alla Camera e poi al Senato, che diciamo quello che è diventato legge, è stato un lavoro molto lungo, molto accurato anche, che ha visto la partecipazione di una delle principali sigle sindacali, che è la CISL, che è chiaramente favorevole a quello che è stato l'esito dell'iter parlamentare. E ora andare a proporre un testo ancora più vincolante sembrerebbe, ma voglio lasciare spazio alle buone intenzioni, un voler andare a castrare quella che è questa legge estremamente innovativa e molto importante dal mio punto di vista. Quindi è chiaro che se si presenta un testo del genere non si va nell'ottica e nella direzione di ricercare o perlomeno sembra di non dalle intenzioni di non voler ricercare uno spazio di condivisione, di arrivare a una condivisione del testo. Però ciò non toglie che io sono un sognatore e quindi spero di poterci arrivare anche a costo di, e qui è la proposta, ritirare la mozione per cominciare anche in sedi di commissione eventualmente a discuterne per poter finalmente poi arrivare a un testo più condiviso che abbia tempo di avvicinare le due proposte che attualmente vedendole adesso difficilmente possono essere conciliabili, perché questo è un testo completamente in sostituzione, fortemente critico con quello che è stato l'esito parlamentare, e dall'altra parte c'è un testo invece che è favorevole a quello che è l'esito, che sa di avere a che fare con una legge perfettibile, come è sempre nel dibattito democratico, ma d'altra parte è un importantissimo passo verso appunto il superamento di barricate di parte, e soprattutto che va a togliere aspetti che era sempre stato derimente e che abbiamo visto anche quando abbiamo parlato in occasione del contratto nazionale dei metalmeccanici. Questo dispositivo andrebbe a, in modo leggero per le aziende, perché non si tratterebbe di essere vincolante al punto tale che tutti se ne siano costretti a partecipare, ma che ne possano scoprire i vantaggi applicandolo, e quindi di conseguenza avere ancora più vantaggi, andrebbe a ridistribuire parte, buona parte, perché le agevolazioni sono per le società che distribuirebbero ai dipendenti oltre del 10% dell'utile, andrebbe quindi a mitigare quella che è sempre stata una delle contestazioni: l'azienda in questi anni ha guadagnato tanto, ma gli stipendi dei lavoratori sono rimasti bassi. Quindi, per arrivare a una sintesi, ripeto quella che è la proposta, e se il caso anche facciamo una sospensione per parlarne più liberamente, che lancio ai banchi della maggioranza, di eventualmente ritirare il testo e quindi avere la possibilità di discuterne più agevolmente in separata sede, coinvolgendo anche il sindacato proponente o chi si riterrà più opportuno, e vederne anche quelle che potranno essere le applicazioni per l'ente. Spero in questo modo di avere di incontrare il favore della maggioranza, perché a mio avviso, mi ripeto, questo è un ambito fondamentale dal quale non ci si può più scappare e non si può più affrontare con le logiche del passato, quella che è una sfida nuova, futura, anzi imminente, perché già la stiamo fronteggiando, almeno io nel mio lavoro già me ne accorgo, e che assolutamente non può essere, mi ripeto, affrontata con quelli che erano gli schemi del passato. Bisogna andare oltre, e questa sarebbe proprio, a mio avviso, è proprio il metodo e il modo corretto per poter andare in questa direzione. Quindi chiedo se c'è questa volontà. Grazie Presidente.
Grazie Consigliere Mora. Allora, pare che la linea che ha anticipato il nostro mentore dei regolamenti Nicolini sia passata in questo senso, e riassumendole questa, da quello che ho capito io, potrei anche avere non capito del tutto. Se il centrodestra ritira la mozione, questa è una scelta che può fare autonomamente, decade anche la mozione presentata dal centrosinistra. Quindi questo, in teoria, un ragionamento di dialogo che io auspico sempre, visto che si è chiesta anche una sospensione, ci può stare, non tanto per arrivare a un automatismo, ma quanto per arrivare a una decisione condivisa di ritirare le reciproche mozioni e rimandare a una commissione la discussione su un testo comune. L'alternativa, se il centrodestra non ritira la mozione, è che noi votiamo due mozioni, perché poi alla fine questo è il ragionamento. Quindi la palla passa nel campo del centrosinistra a questo punto. Consigliera Tacchini.
Ma allora, io l'unica cosa che dico al collega è questo: siccome ci invita al tavolo di confronto, è esattamente quello che è scritto nel dispositivo, cioè quello che noi abbiamo scritto non è avviare un percorso con tutte le disposizioni che avete scritto voi nel vostro ordine del giorno, ma è proprio quello di avviare un tavolo di confronto per capire insieme quali che sono le azioni da portare, e di farlo esattamente con i sindacati, che ho anche citato tutti. Di conseguenza, quello che ci chiedeva è quello che c'è scritto nel punto 2 del dispositivo.
C'è Wimbledon, quindi adesso la palla è nel centrodestra.
Beh, insomma, togliamoci dalle ipocrisie. E chiaramente fa questo un testo fatto perché noi non lo si possa votare, essendo tra l'altro, come è stato fatto, estremamente critico. Quindi la responsabilità politica di non voler trattare il tema a questo punto è tutta nel campo del centro-sinistra, per ritornare al gergo tennistico. A mio avviso, e l'apertura c'è stata, quella di arrivare e rivederli in separata sede, rivederli nelle sedi della Commissione, è assolutamente un tema di apertura. Questa mi sembra assolutamente una chiusura, quindi assolutamente non è, anche perché altrimenti uno avrebbe potuto presentare degli emendamenti e non un testo completamente alternativo che sembra tra l'altro scritto dai banchi parlamentari. Quindi, detto questo, io spero ci possa essere una revisione e si possa cogliere questa buona volontà di trattare un tema importante e non stare più agli schemi ideologici che oramai sanno di stantio e di vecchio. Grazie.
Non ho capito chi abbia in mano il break point. Comunque, se arriviamo al tie break, adesso abbiamo prima il consigliere Iotti.
Io solo per richiedere una sospensione per fare un attimo due chiacchiere.
Consigliere Nicolini Gianluca.
Grazie Presidente. Io ho fatto la sintesi all'inizio del tuo intervento, ho detto ritira il punto, la chiudiamo qui. Io credo che la maggioranza abbia giocato molto bene la sua posizione politica, lo dico anche agli amici del mio gruppo, nel senso che ha proposto quella che è la sua visione strategica. Questa legge io non l'ho seguita come altre questioni e quindi chiedo scusa se non sono così preparato come tendenzialmente cerco di essere. Questa legge ha segnato una spaccatura all'interno del fronte dei sindacati con la CISL che ha aperto un dialogo molto forte e con anche risultanze politiche col governo, in particolare con il partito di maggioranza di governo, e dall'altra invece ovviamente la CGIL che è rimasta un pochettino fuori da questi giochi anche per una scelta politica che sta seguendo, l'abbiamo visto anche con il recente referendum. Per cui le due visioni sono ovviamente di interesse politico diverso. Quello promosso dal centrodestra va a, non dico incensare, a lodare il lavoro fatto dal governo che è sostenuto dai nostri partiti, quella giustamente del centro-sinistra invece ha una chiara, volontà di rimettere in gioco l'unità sindacale e quindi di cancellare per quello che può essere cancellabile quanto è stato invece fatto a livello centrale tra governo e alcuni sindacati, in particolare la CISL. Quindi credo che i due testi non siano conciliabili così come si sta chiedendo, nel senso che ci sono due visioni politiche e due obiettivi politici diversi. Ora, io sono poi quello che ama molto i temi locali da questo punto di vista, cioè qual è l'interesse della collettività correggese in un testo di questo tipo? Cioè, noi, il centrodestra dice, noi crediamo che questa legge che, come dire, può avere delle ricadute positive anche ovviamente sul nostro territorio e sui nostri lavoratori, trovi conoscenza, pubblicità, venga, come dire, da un certo punto di vista sostenuta nel suo atto positivo anche dalla nostra amministrazione. Di fatto quello che dice il dispositivo della maggioranza è l'opposto, perché la smonta, la critica, per cui o si fanno le barricate, ognuno si tiene il proprio testo per poi andare a dire ai propri elettori, ai cittadini, noi la volevamo far così, loro la volevano far colà, oppure se si vuole trovare un accordo credo che non sia pensabile, in quanto è una tematica che porta in gioco delle situazioni che sono extralocali, cioè sono di equilibri nazionali, chiamiamoli così, di segreterie di partito che hanno linee politiche differenti e che in questo momento non sono conciliabili su questo tema, a differenza di altre tematiche dove abbiamo invece tante volte in aula lavorato e trovato accordi. Quindi, a differenza di quello che il collega Iotti chiedeva, la sospensione, io non credo che ci sia neanche bisogno di sospensione. Andiamo al voto e così ognuno si vota la sua. O in alternativa, il nostro gruppo deve fare una riflessione veloce di ritirare il punto e la tematica è chiusa qua e poi la porteremo avanti partiticamente nelle altre sedi, diciamo. Grazie.
Grazie consigliere Nicolini, che ipse dixit, però il mio compito adesso è di chiedere ai capigruppo di esprimersi sulla richiesta di sospensione del consigliere Iotti. Il consigliere Iotti ha chiesto una sospensione. Chiedo ai capigruppo se condividono il fatto di sospendere per 10 minuti, 5 minuti, 10 minuti i lavori del consiglio e interloquire. Quindi il centrodestra è favorevole. Consigliere Cesi è favorevole alla stiamo parlando di sospensione. Consigliere Setti, nel microfono.
Allora, non sono d'accordo per la sospensione perché il testo dell'EPD mi sembra abbastanza ampio da poter poi comprendere tutto, per cui volendo, se uno credesse in questa legge, può anche votarlo.
Consigliere Chini.
No, anche noi siamo dell'idea di procedere con la votazione.
Non so se il centrodestra sia favorevole a procedere alla votazione, chiedo a Mora se invece ha intenzione di ritirare la mozione.
No, non siamo disponibili a ritirare, quindi voteremo i due testi.
Bene, allora, prima della votazione, per rasserenare gli animi, racconto un vecchio aneddoto ebraico che non è... Allora, si presentano due che stanno litigando, sapete che è sempre stato detto nella tradizione ebraica, cerca di metterti d'accordo perché poi il giudice invece poi deciderà, ti metterà, ti sbatterà in... E si presentano davanti a un famoso rabbino che dovrebbe essere Salomone poi nell'ambito. E il primo espone le sue ragioni e Salomone gli dice tu hai ragione. Il contendente esprime la sua di versioni e lui gli dice Salomone tu hai ragione. Gli allievi che sono dietro tirano per la giacca il rabbino e gli dicono ma come, hai dato ragione sia l'uno all'altro e non è possibile. Lui lo guarda e gli dice anche tu hai ragione, per cui alla fine probabilmente finiremo così.
Presidente.
Mora, dimmi.
Ho avuto un ripensamento, quindi ritiro il punto, effettivamente.
Allora, non so se sia stato l'aneddoto del rabbino. Allora, l'aneddoto del rabbino me l'ha raccontato Sergio Manghi, che l'ha imparato da Edgar Morin. È l'unico allievo vivente di Edgar Morin, anche perché Edgar Morin ha 103 anni, quindi... Va bene, quindi, siamo arrivati al termine della questione, perché nel momento in cui viene... Ah, la consigliera Tacchini vuole interloquire ancora.
No, allora è chiaro che noi dobbiamo per forza accettare il ritiro della mozione, quindi andiamo in coda, respingo però che la maggioranza non abbia una posizione politica nel merito di questa cosa, che invece credo che sia stata ben espressa nel testo che abbiamo presentato. Tutto qua, mi era sembrato di aver inteso che ci fosse stata questa indicazione, quindi volevo essere, come dire, va benissimo, tu ritiri e di conseguenza noi, ma che non sia stata esplicitata una posizione politica, questo no.
Ma mi sembra di no, onestamente, stando qua a guardare la partita, l'intervento di Nicolini invece ha specificato molto chiaramente che c'erano due posizioni e due visioni politiche diverse, mi sembra anzi che è stata spiegata anche di più di quello che è stato il dibattito. Mi sembrava che chiedessi ancora la parola? Ah, chiedevi la parola?
No, non ho detto che non avete...
Ah, scusa, perché consigliere Mora. Perché...
No, se avete letto tra le mie righe che non avete indirizzo politico, anzi, ho detto che sembra scritto dai banchi parlamentari, più indirizzo politico di questo, non mi sembra assolutamente un indirizzo politico, sbagliato dal mio punto di vista, che utilizza strumentazioni sbagliate e che avrebbe bisogno di evolvere, però questa ognuno sta nella... sta nella visione politica di ognuno e ognuno tiene l'idea che tiene più corretta e più giusta. Dal mio punto di vista si è persa una grandissima occasione, però nulla vieta che nel futuro le cose possano cambiare, come è successo nel tempo che la CGIL, ad esempio, non approvava la contrattazione collettiva ed ora la porta come bandiera. Quindi ça va sans dire che le cose potranno migliorare in futuro e rimaniamo fiduciosi in questo. Grazie Presidente.
Grazie consigliere Mora. Allora, per riassumere la questione, consigliere Sassi.
Grazie Presidente. No, solo per dire che forse si è persa anche l'occasione però di votarli entrambi. Il ritiro è una scelta, giusta o no, però si poteva anche in maniera coraggiosa votarli entrambi, come poteva essere insomma un'opzione, sì. Invece del ritiro, ognuno mantenere la propria posizione, come giustamente era stato ribadito prima, dove effettivamente andarsi incontro era impossibile. Grazie.
Gianluca Nicolini.
Presidente, cioè Eric, porta pazienza, è molto chiaro. Io l'ho detto in apertura, quando ho visto il testo, ho visto che presentavate, e il Presidente ha giustamente detto, adesso ci sono due testi, ho detto, si può ritirare, perché era l'unica conclusione politica, te la spiego, scusami se mi permetto un po' dai miei vent'anni. Dato che la maggioranza non ha presentato lei un testo di questa natura, che di fatto va a rimettere e dà forza politica alla CGIL, io dico, se l'obiettivo del centrodestra è promozionare una legge che ha fatto, o passa quel testo, o è bene che non passi nessun altro testo, perché alla fine questo prende i voti di opposizione, questi sono scontati ovviamente, dovrò votare anch'io. Dall'altra parte però passa a maggioranza un testo che rimette il pallino e fa un assist a quello che è il maggior alleato politico in questo momento del PD e viceversa, che è la CGIL con l'attuale gestione, quindi voi capite che la tattica politica corretta è questa, è quella che ha fatto il mio capogruppo di ritirarlo, quindi io condivido la cosa. Se parliamo di politica, poi io qui amo molto parlare di questioni locali, non per scappare dalle questioni di politica alta, che mi divertono molto, se no non farei segretario provinciale di un partito, però voglio dire, non è l'ambiente, perché non porta niente alla nostra città. Ecco, io qui amo molto e mi scaldo sulle tematiche che possono dare qualcosa nell'immediato ai cittadini. Se domani mi troverò in Parlamento mi occuperò di quelle altre cose, anche nelle aule dove mi trovo, visto che sto in Consiglio Comunale molto bene, sto qua e non disturbo gli altri. Grazie.
Consigliere Cesi.
Grazie. Io l'avevo letta poco, ho ascoltato Mora con attenzione e vedevo che ci credeva molto. E poi ho letto la vostra. Cioè, scusatemi, emendamento no, perché voi non votavate contro, ma qui non è altro, l'ho letta quattro volte per capire, ma qui non è una mozione, voi state chiedendo una legge che viene, state criticando una legge che è stata approvata 20 giorni fa, non voglio fare politica, non mi interessa in questo caso, cioè voi non è che state, lui ha chiesto che si facesse qualcosa per promuovere questa legge, voi invece presentate una mozione di cambiare la legge, cioè avete iniziato, ma mi permetto, non sono di parte loro che sono state modificate, che ci sono, ma è una legge che è stata promulgata dallo Stato, cioè il Parlamento l'ha emessa, cioè 10 giorni fa, siete contrari, votavate contro come facciamo molte volte noi con voi, ma qui si presenta una mozione per cambiare una legge che è stata fatta 10 giorni fa, 20 giorni fa. È questo che non sono riuscito a capire io e sono rimasto un po' perplesso. Ero indeciso anche a votare la sua, però vedevo che ci credeva molto. Adesso è normale che a livello politico anch'io avrei fatto la stessa cosa, perché poi alla fine voi presentando questa siete la maggioranza, viene fuori, viene votata la mozione vostra e non la loro. Ma lui lo faceva forse anche per la sua attività, credo, con un'idea diversa, forse nemmeno con un'idea politica, ci credeva forse, non voglio difendere Mora, forse ci credeva in questa cosa. Se poi ci incominciamo a dire che è la CISL che l'ha fatto, non c'era la CGIL, allora ragazzi miei, io la vedevo un po' diversa, scusatemi.
Consigliere Sassi.
No, una giusta precisazione, solo perché in 30 secondi di fatto si è passati al si vota al ritiro, era solo per questo, tutto qua, grazie.
Allora, c'è qualcun altro che ha... No. Allora, mi sembra che veramente adesso stiamo andando avanti con una discussione che è già finita nella sua sostanza. Quindi, ognuno coglie le opportunità politiche che vuole, qui si può parlare in questo Consiglio liberamente, sia del livello nazionale sia del livello locale, anch'io prediligo il locale, in questo caso prediligo... Però alla fine si discute di tutto, tutto è legittimo essere discusso, si possono criticare anche le leggi, perlomeno in questo paese si può continuare fino adesso a criticare anche le leggi, che possono non essere condivise, perché un Parlamento le può approvare, ma in un Parlamento c'è una maggioranza e c'è una minoranza, quindi che poi viene replicato in varie sedi. Quindi io penso che il dibattito sia stato chiaro, io ho capito anche, è stato un caso che non avevo mai affrontato e quindi va benissimo. Il regolamento è costruito così, noi abbiamo immesso all'ordine del giorno una mozione proveniente dal centro-sinistra che abbiamo potuto immettere all'ordine del giorno solo perché c'era all'ordine del giorno una mozione sullo stesso argomento. Nel momento che la mozione sullo stesso argomento viene ritirata, decade anche la legittimità per cui quella mozione è entrata nell'ordine del giorno, non nell'ufficio di presidenza, ma è entrata nella seduta in corso. Quindi, per chiusura che rimarrà verbale, il gruppo di centrodestra che ha presentato la mozione la ritira e conseguenzialmente decade anche il testo alternativo presentato dal centro-sinistra. Al punto 13 abbiamo la mozione del gruppo di maggioranza Partito Democratico Uniti per Correggio Noi Giovani di valorizzazione dell'erbazzone reggiano e sostegno al percorso per l'acquisizione dell'indicazione geografica erbazzone reggiano IGP. Mi pare che relazioni la consigliera Ferrari, no, la consigliera Tacchini, scusate.
Solo per fare una precisazione, poi dopo lascio la parola alla collega. Abbiamo deciso di condividere il testo, quindi di fatto diventa non solo presentato dalle forze di maggioranza, ma anche dal gruppo del centrodestra.
Oggi è una giornata di novità, cosa avete mangiato per essere così innovativi? Allora, consigliera Ferrari, presenti la mozione.
Sì, grazie Presidente. Dopo ecco, una mozione sulla proposta di legge presentata appunto da CISL che ci ha visti divisi e contrapposti tra centrodestra e centrosinistra, veniamo ora invece ad un punto che ha per oggetto una tematica prettamente locale, visto che, come prima precisava il consigliere Nicolini, è giusto e legittimo in quest'Aula confrontarsi soprattutto su temi che riguardano strettamente la nostra città ed il nostro territorio. E io credo ecco, che questo testo, elaborato insieme ai colleghi di maggioranza e condiviso poi anche dai colleghi del centrodestra, possa veramente trovarci tutti uniti e concordi. Inizio subito a darne lettura perché non solo abbiamo inserito nel nostro testo una descrizione di che cos'è l'erbazzone reggiano che tutti noi conosciamo e apprezziamo moltissimo, ma abbiamo anche cercato di riassumere tutti quelli che sono stati i passaggi del percorso per l'ottenimento dell'indicazione geografica protetta, cercando anche di fare il punto di dove si è arrivati finora. Pertanto inizio la lettura del testo premesso che l'erbazzone reggiano è una torta salata a base di erbe, composta grazie all'impiego, tra gli altri ingredienti, di parmigiano reggiano DOP e del lardo tra due strati di sfoglia. L'erbazzone proviene dalla storia della tradizione contadina locale. È un prodotto riconosciuto e amato in tutto il territorio di Reggio Emilia, dove è diffuso e apprezzato nelle diverse varianti che ne contraddistinguono la presenza diffusa e le diverse declinazioni locali. Ecco, qui permettetemi di aggiungere un piccolo commento al di fuori del testo, visto che ci troviamo a Correggio, credo sia assolutamente doveroso ricordare un prodotto tipico correggese, che è appunto lo scarpa sot, da noi conosciuto anche proprio con questo suo termine dialettale, e che è molto amato in tutte le case dei correggesi. Ma mi piacerebbe anche fare un piccolo, diciamo, riferimento agli altri abitanti della nostra provincia di Reggio Emilia, perché ci terrei a sottolineare che esiste anche una variante montanara dell'erbazzone, che è quello contenente al proprio interno il riso. E quindi, insomma, giusto menzionare il nostro scarpasot, ma anche corretto ricordare che ne esiste un'altra variante che caratterizza i territori dell'Appennino reggiano. L'erbazzone reggiano contraddistingue con forza la nostra identità culturale, come abbiamo appunto ricordato fino ad ora. Se è vero che il cibo è cultura, tradizione e storia di un territorio, l'erbazzone rappresenta con forza queste caratteristiche e appartiene alla nostra terra e alle caratteristiche identitarie e culturali locali. Preso atto che nel 2022 a Reggio Emilia si è formalmente costituita l'Associazione Produttori di Erbazzone Reggiano, affiancata nella sua attività dall'amministrazione comunale, anche con lo scopo di portare a compimento l'iter per la denominazione geografica dell'erbazzone reggiano IGP, attraverso l'applicazione del Regolamento Europeo dei Prodotti a Indicazione Geografica, sentito il Ministero dell'Agricoltura e Sovranità Alimentare e acquisito il parere della Regione Emilia-Romagna. Dato atto che la Regione Emilia-Romagna è il territorio europeo che vanta più prodotti a indicazione geografica, e in questo caso si intendono sia le DOP che le IGP, opera azioni di promozione e valorizzazione di questi prodotti, che per il loro valore economico e sociale garantiscono redditività ai produttori, sono tutelati dai relativi consorzi di produttori e possono usufruire di specifici canali di promozione attraverso l'applicazione delle leggi regionali e l'impiego dei fondi europei del FEASR. Per tutte queste ragioni, dopo la presentazione della richiesta da parte dell'Associazione dei produttori di erbazzone reggiano, a seguito dell'audizione pubblica promossa dal Ministero e tenutasi in comune a Reggio Emilia, il Ministero ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 289 del 12 dicembre 2023 il comunicato riguardante la proposta di riconoscimento dell'indicazione, geografica protetta erbazzone reggiano. Preso atto che a gennaio 2024 la ditta Sfoglia Torino ha presentato opposizione ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento Europeo 1151 del 2012. L'opposizione è stata trasmessa dal Ministero all'Associazione Produttori Erbazzone Reggiano e alla Regione Emilia-Romagna. Ad aprile 2024 il MASAF ha ritenuto che le controdeduzioni presentate dall'Associazione Produttori Erbazzone Reggiano fossero idonee a superare i motivi di opposizione e ne ha dato comunicazione ai soggetti interessati. Ha pertanto adottato una decisione favorevole alla richiesta di registrazione del nome Erbazzone Reggiano come IGP, procedendo alla trasmissione ai competenti uffici della Commissione europea del relativo fascicolo di domanda. A giugno 2024 l'azienda piemontese Sfoglia Torino ha presentato ricorso contro la decisione del Ministero. Per l'occasione anche la Regione Emilia-Romagna si è costituita in giudizio a tutela dell'iter intrapreso. In seguito è stato respinto il ricorso presentato all'azienda Sfoglia Torino, riconoscendo le ragioni dell'Associazione Produttori Erbazzone Reggiano, che riunisce le maggiori realtà gastronomiche locali. Sfoglia Torino ha presentato quindi appello al Consiglio di Stato, che si è rivolto poi, dopo breve tempo, con un accordo che si è risolto, scusatemi, poi dopo breve tempo, con un accordo tra l'azienda e l'Associazione Produttori Erbazzone Reggiano. Nel frattempo, la Regione Emilia-Romagna ha continuato a seguire in sede europea l'iter del regolamento europeo per l'ottenimento dell'indicazione geografica dell'erbazzone. Ecco, a tal proposito ci terrei a fare una piccola specifica, perché forse non a tutti è chiaro come mai Sfoglia Torino ha presentato ricorso, e il motivo, se non erro, perché in passato ho studiato questo tema proprio per redigere una tesina che dovevo presentare a conclusione di un master sul Made in Italy che poi ho conseguito, Sfoglia Torino ha acquisito Righi. E questo, insomma, è poi il motivo che probabilmente ha portato alla presentazione del ricorso da parte di Sfoglia Torino stessa. Dato atto che è continuato il processo di valorizzazione e promozione sul territorio reggiano, grazie ai produttori locali, ai comuni e alla Regione Emilia-Romagna, dell'erbazzone reggiano, anche per illustrare le ragioni che hanno portato a intraprendere il riconoscimento dell'indicazione geografica, in attesa dell'ottenimento dell'indicazione geografica in sede europea. A fronte di tutte le premesse, il Consiglio Comunale chiede alla Giunta di riconoscere e dare valore a questo processo di promozione diffondendolo sul territorio, di intraprendere tutte le azioni necessarie a sostenere il percorso di acquisizione dell'indicazione geografica Erbazzone Reggiano IGP, perché è ritenuto utile per la promozione di un prodotto che rappresenta tutto il territorio di Reggio Emilia e che ha valenze gastronomiche, turistiche e di promovalorizzazione. A continuare a farsi promotore presso la Regione Emilia-Romagna di azioni che sostengano il processo di riconoscimento dell'indicazione geografica e a procedere con l'impegno a dare visibilità e garantire la promozione dell'erbazzone reggiano in tutte le sedi e le occasioni e gli eventi che permettano di riconoscere spazio e visibilità a questo straordinario prodotto del nostro territorio. Grazie.
Grazie consigliera Ferrari. Qualcosa mi dice che interverrà il consigliere Nicolini, Gianluca.
Grazie Presidente. Allora, ringrazio la consigliera Tacchini per aver anticipato questa proposta di accordo che abbiamo trovato in forma extragiudiziaria, diciamo così, prima della presentazione del punto. Credo che alcune precisazioni vadano fatte. Intanto il territorio, in questo comune non si è mai parlato di erbazzone reggiano, noi abbiamo sempre lavorato da anni, a partire da una mia vecchia mozione per lo scarpasot, che è una specialità di questa parte della pianura reggiana, che coincide grosso modo con quello che era il vecchio principato di Correggio e che ha altre versioni in montagna, fatto altrettanto senza pasta, ed è una cosa differente dall'erbazzone reggiano, che però è quotidianamente prodotto, mangiato, consumato e venduto nei bar di Correggio, e di conseguenza condividiamo pienamente la proposta di accodarci a questa azione amministrativa sinergica di tutto il territorio dei comuni reggiani al fine di tutelare un prodotto d'eccellenza reggiano. Questo perché? Perché tutto parte nel 2022, si dice nel testo correttamente, presso lo studio legale Pagliani Dallara, e credo che sia corretto specificare che buona parte del testo della mozione è la mozione presentata dal centrodestra a guida di Giuseppe Pagliani a Scandiano in aprile scorso. L'avvocato Pagliani è rappresentante, da un punto di vista legale, dell'associazione di cui si fa richiamo, e questa vicenda ha preso in contropiede l'assessore regionale, già ex sindaco di Scandiano, che quindi probabilmente corso politicamente ai ripari, ha chiesto in maniera positivissima, e quindi va ringraziato l'intervento politico che l'assessore Mammi sta conducendo anche attraverso i consigli comunali e i gruppi del PD nella provincia, sensibilizzando i territori su questo aspetto. in quanto questo è un tema di difesa dell'interesse comune della nostra provincia. Noi siamo tra le province dell'Emilia occidentale, Piacenza, Parma, Reggio, Modena, quella che ha meno IGP, perché negli anni la politica locale, in maniera anche colpevole, è anche un po' diciamo il mondo dell'agroalimentare, delle eccellenze produttive, non ha saputo far squadra, rete, come invece hanno fatto a Modena, come hanno fatto a Parma in maniera meravigliosa, creando un numero importante di riconoscimenti, di identificazione geografica protetta dei loro prodotti. È così per lo zampone modenese, noi non l'abbiamo fatto ad esempio per la nostra variante della mortadella, è l'IGP bolognese, ma la mortadella che a Correggio ad esempio e nei altri comuni della nostra provincia si produce, che è una variante rispetto a quella modenese, come lo è ad esempio il prosciutto di Modena rispetto al prosciutto di Parma, altro IGP modenese, così come il celebrissimo appunto prosciutto di Parma, non abbiamo saputo anche nella norcineria curare gli interessi del nostro territorio. E in un mercato che punta all'eccellenza come metodo di differenziazione, perché è chiaro che io posso produrre con gli stessi ingredienti lo stesso prodotto in Francia, in Germania e in altre parti della comunità europea. Il fatto di tutelare la produzione, legarla non solamente a una ricetta ma a un territorio e quindi anche alle aziende che operano su quel territorio è fondamentale e strategico. Quindi siamo convinti dell'importanza di rilanciare l'azione amministrativa da parte degli enti territoriali perché sostengano questa richiesta, la difendano non solo in ambito nazionale ma ancor di più in ambito europeo. E il ricorso che si è andato a chiudere, è stato un primo ricorso al TAR vinto dall'associazione, al ricorso presentato all'opposizione al Consiglio di Stato si è giunti nel mese di aprile a una conciliazione dove quindi le richieste che venivano avanzate dai piemontesi sono state ritirate e di conseguenza la strada da un punto di vista legale e per il riconoscimento dell'IGP è spianata. Ora c'è una strada amministrativa politica importante e quindi credo che anche il voto di questo Consiglio Comunale sia significativo nell'arrivare in un obiettivo che, ripeto, è comune, perché la difesa dell'agroalimentare dei nostri prodotti è un punto non solo di orgoglio ma di tutela anche dei posti di lavoro e delle eccellenze locali che da tanti anni operano nel nostro territorio. Io mi auguro che questo, e lo dico anche a chi si occupa in giunta dell'agroalimentare, delle produzioni agricole, credo che questo sia un punto di partenza importante, altri devono essere gli IGP che nei prossimi anni devono nascere nella nostra provincia, perché, ripeto, per troppo tempo la provincia di Reggio Emilia è rimasta compressa da due giganti della produzione agroalimentare, quali Parma da una parte e Modena dall'altra, dimenticando che anche noi abbiamo delle particolarità, delle varianti sul medesimo tema produttivo che sono incredibili, eccezionali e che meritano di essere messe in rete e fatte conoscere. Questo ad esempio anche nella produzione dei vini, dei lambruschi, dei diversi tipi di vitigni che sono propri nostri, la Lancellotta di Correggio porta anche a livello agronomico questo tipo di denominazione. Il salamino è vero che è produzione per eccellenza del distretto di Carpi, ma Correggio è il distretto gemello dall'altra parte del Tresinaro e ha altrettanto produzione storica di salamino. E quindi tutte queste cose, il Marani come un altro vitigno che rischia di perdersi o quello che nelle zone di Scandiano è nota come la spergola e che probabilmente si cercherà di far diventare Scandiano il bianco Scandiano per legarlo a un territorio comunale e a una zona collinare che ha da sempre prodotto vini di alta qualità. È la sfida del futuro, è un ritorno non tanto a un orgoglio campanilistico ma a un localismo che permette di dare risorse ai territori anche da un punto di vista competitivo e economico. Grazie.
Grazie consigliere Nicolini. Non interviene nessun altro. Bene, allora procediamo votando il punto 13 all'ordine del giorno, che è una mozione del gruppo di maggioranza sulla quale si è affiancata il centrodestra per Correggio. Quindi sono favorevoli alla mozione all'ordine, al punto numero 13, favorevoli, sono favorevoli tutti i consiglieri presenti, 2, 4, 6, 7, no, è uscito... è uscito, ecco, mi mancava un consigliere. Allora, 9 voti dal gruppo di maggioranza più i 6 voti dei gruppi di minoranza, 15 voti favorevoli e fuori aula è uscito il consigliere Chiesi. Contrari nessuno, astenuti nessuno. Chiudiamo straordinariamente presto l'ordine del giorno di oggi. L'ultimo punto al 14 è un'interpellanza del gruppo consigliare Rinascimento Correggio sulla nuova costruzione in Viale Cottafari. Consigliere Cesi.
Se non vado errato, questo è il consiglio comunale che termina prima. Sono veloce. Allora, nuova costruzione in Viale Cottafari. Premesso che in questo Viale Cottafari, circa di fronte all'ex caserma, insiste un rudere in stato di abbandono, all'esterno del perimetro è fisso un cartello di una nota cooperativa di costruzione, considerato che la cooperativa ha pubblicizzato la nuova costruzione a posto del rudere, si chiede al sindaco, all'assessore e o all'assessore delegato di informare questo consiglio in ordine all'iniziativa de quo.
Grazie consigliere Cesi, risponde il sindaco Testi.
Grazie presidente. Allora, il progetto è stato presentato da Andria appunto in data 18 aprile 2025 e si configura come intervento di nuova costruzione di edificio plurifamiliare su lotto libero a seguito di demolizione dell'edificio presente, quindi si andrà a una demolizione. Il fabbricato esistente, versante in condizioni di forte degrado manutentivo e strutturale, è antecedente al 1 settembre 1967 e non essendo presenti i titoli abilitativi successivi alla costruzione, lo stato legittimato è quello desunto dal catasto di primo impianto 1979, con la presenza di numero 3 unità immobiliare, un'abitazione di categoria 3, un magazzino deposito con locale accessorio categoria C2 e un'autorimessa categoria C6. L'area identificata come zona B1, cioè residenziale di completamento, normata ai sensi dell'articolo 59 del vigente strumento urbanistico. L'unico vincolo identificato al PRG è quello dell'allineamento prevalente del fronte principale su Viale Cottafari. Trattasi di intervento di completa demolizione dell'edificio esistente successivo a nuova costruzione di edificio plurifamiliare con la realizzazione di una superficie complessiva superiore all'esistente utilizzando l'indice fondiario di zona pari a 0,65 metri quadri per metro quadro ed un incremento a saturazione dell'indice pari al 20% della superficie complessiva finalizzato alla realizzazione di porticati, logge e balconi come previsto dalla norma di zona. L'edificio condominiale sarà composto di 6 appartamenti di circa 75 metri quadri medi l'uno, distribuito su 4 livelli, piano interrato, piano terra, piano primo e piano secondo. Al piano interrato sono previste le 6 autorimesse e le cantine, alle quali si accede dall'unico accesso carraio preesistente, oltre il vano a scala con ascensore. Al piano terra si trovano le parti comuni e 2 appartamenti con area cortiliva di pertinenza. Ai piani superiori si sviluppano 2 appartamenti per piano. Sul fronte interno, verso via dei Mille, è prevista la realizzazione di un muro di contenimento all'interno della proprietà, data la differenza di quota dei terreni contigui, in aderenza ai muretti di recinzione esistenti. L'intervento di demolizione di volume esistente e ricostruzione di edificio condominiale di maggior consistenza volumetrica, passando da circa 900 metri cubi a circa 2500 metri cubi, vista la capacità edificatoria di 0,65 di quel lotto. Esula dagli incrementi finalizzati adeguando normative in materia energetica, antisismica, abbattimento, barriere architettoniche e pertanto non può essere configurato come ristrutturazione edilizia, ma bensì rientra nella categoria di nuova costruzione. Dall'istruttoria tecnica eseguita al servizio emerge il rispetto ai parametri edilizi urbanistici, dalle distanze dai confini, dalla diversa zona urbanistica e tra edifici, scusate. L'impossibilità di reperire il maggior numero di P1 richieste, conseguente all'aumento di superficie utile e di numero di alloggi, rende necessaria la monetizzazione della quota parte in esubero. Essendo previsto un piano interrato e dal momento che il Comune di Correggio è identificato come area perimetrata e pericolosità P2, è stato valutato il rischio alluvione in senso del delibero giunta regionale numero 1300 del 2016 e dovrà essere prodotta idonea valutazione tecnica per la verifica della compatibilità dell'intervento con eventuali criticità idrauliche. Trattandosi di intervento di nuova costruzione sul lotto libero in seguito a demolizione dell'esistente, il contributo di costruzione che il soggetto attuatore dovrà corrispondere comprende gli oneri U1 e U2 previsti per tali tipologie di intervento. Questi sono soggetti a riduzione del 50%, come previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale numero 61 del 2019, di recepimento della DAL 186 del 2018, vista la classe energetica dichiarata A4. Il costo di costruzione e monetizzazione della quota parte dei parcheggi P1 non sono reperibili. Comunque si stima in circa 100.000 euro il costo tra oneri urbanizzazione e monetizzazione dei parcheggi.
Consigliere Cesi.
Soddisfatto della risposta e prendo atto, a differenza dell'ufficio di presidenza, che il progetto era già stato presentato. Sono contento anche perché quella zona viene rivalutata. Grazie.
Allora, i punti all'ordine del giorno sono terminati, il Consiglio è chiuso.